Dunque, buongiorno. Abbiamo oggi il nostro ultimo incontro. Io sono uno stato pietoso, come immagino si noti, però a parte quello cerchiamo di farne qualcosa di decente. Allora, domande, qualcosa che è emerso dagli eventuali laboratori, riflessioni assortite, cose? Non avete ancora fatto nulla? Cioè, gli articoli che vi ho distribuito la settimana scorsa? Ah, non sono stati. Ok, va bene. Allora, io oggi vorrei occuparmi del farmaco, come dicevamo l'altra volta. Però, per entrare bene nella questione, credo si debba prima fare un discorso un tantino più astratto, diciamo, in qualche modo, recuperando alcune cose che vi ho detto e sistematizzandole un momento. Nel senso che adesso venendo in macchina ho sentito una trasmissione dove si parlava di un nuovo farmaco omeopatico che è stato fatto a Cuba, che si chiama Vidatox, da quello che ho, se non ricordo male, che dovrebbe essere una specie di ottimo ritrovato contro il cancro, che ovviamente risveglia tutta una serie di ricordi in proposito, eccetera, eccetera, ma che in qualche misura ci mette appunto davanti a un altro di questi esempi un po' particolari, no? Nel senso che noi abbiamo oggi come oggi una varietà di medicine cui ricorrere, fondamentalmente, nel senso che ne esiste una che afferma di essere la sola medicina plausibile, affidabile, scientifica, che abbiamo visto si struttura attraverso una serie di procedure, parametri, ricerche, modalità di sviluppo codificate, attraverso le quali pretende di essere in grado di raggiungere una qualche forma di oggettività e di conseguenza di essere in grado di curare una serie di situazioni laddove altri non sono assolutamente in queste condizioni. Credo che avessimo già affrontato in qualche misura il discorso dell'agopuntura la volta scorsa, ne abbiamo parlato? Dell'agopuntura? Ecco, allora vediamo di analizzarlo invece da un punto di vista formale questa volta, nel senso di capire un momento la dinamica della questione, perché se no apparentemente dice vabbè, funziona, chi se ne frega, non è così semplice. Allora, qual è il problema dell'agopuntura, come vi dicevo? Che l'agopuntura è una pratica che origina all'interno di una concezione medica radicalmente diversa dalla nostra. Quindi non è che diciamo empirica, semplicemente empirica, ma ha un retroterra teorico fo forte secondo il quale opera. Allora, se dovessimo dar retta effettivamente all'approccio nostro, cioè se dovessimo ragionare in termini di medicina occidentale, l'agopuntura sarebbe una pratica, come dire, priva di qualunque fondamento, diciamo, no? Sarebbe un divertissement o comunque una sopravvivenza di qualche sistema tribale o comunque non scientifico precedente. Qual è il punto forte della questione? Che l'agopuntura funziona. Funziona al di là come dire, del diktat, dell'ukase, della medicina tradizionale, della nostra medicina, e funzionando genera problemi. Perché? Perché evidentemente laddove un sistema ti dice questa cosa non può funzionare perché non è come diciamo noi, e quella invece funziona, comincia ad avere dei dubbi, cioè dov'è che non quadrano le cose, perché qualcosa che non quadra c'è, evidentemente. Allora, per interpretare appieno l'importanza di questo fatto, dobbiamo ragionare in termini di conoscenza, di filosofia della scienza, in un certo senso. E dobbiamo capire una cosa, ovvero sia che il nostro sapere, in qualche modo, noi lo costruiamo sempre. Non c'è una possibilità di un sapere che prescinde dagli strumenti di conoscenza. Noi costruiamo il nostro sapere attraverso delle strategie. Okay? Queste strategie funzionano un po', ma non funzionano sempre. Cioè, non sono delle strategie in grado di restituirci la complessità del reale. Sono strategie che si risolvono in una semplificazione del reale che noi riusciamo a gestire. Se non capite ditemelo, perché mi rendo conto che sono dei ragionamenti che normalmente non vengono trasmessi questi, però è importante che lo capiate perché ne discendono un sacco di cose. Per cercare di spiegarvelo un po' meglio, vi parlo di un mito greco. Dice questo proprio dai numeri stamattina. No, non do i numeri, è che i greci erano molto più intelligenti di noi, purtroppo, e noi ci siamo un po' persi per strada. Allora, c'è questo mito che è il mito del letto di Procuste. Non so se l'avete mai sentito nominare. Detto proprio in soldoni, qui ci vorrebbe una di quelle narrazioni epiche che danno, però insomma, diciamo che ce la risparmiamo. Questo Procuste era un tizio che aveva occupato un passo montano sulla strada fra Atene e Delfi, che è la strada, diciamo, una delle strade più importanti della Grecia, perché Atene era il centro culturale, Delfi era il centro spirituale. Che faceva questo tizio? Come tutti i cattivi, obbligava la gente a pagare un pedaggio. Però non era un pedaggio come ce lo potremmo immaginare noi, che gli davi moneta o cose o ricchezze assortite. No, lui si limitava a provarti, a testarti. C'aveva il suo letto, ti sdraiava sul letto. Se tu eri delle dimensioni del letto, potevi andare via sano. Se no, ti adattava al letto. Per cui se eri troppo lungo, segava, se eri troppo stretto o troppo largo, faceva, e quindi non ne venivi fuori bene, diciamo, fondamentalmente. Perché quelli a norma del letto erano pochini. Allora che succede? Che a un certo punto i greci dicono, senti, qui se vanno avanti, che su sta strada ogni volta deve arrivare a questo che ci taglia, ci striga, ci strizza, insomma non è carino, e mandano Perseo, che era l'eroe al momento disponibile, a uccidere Procuste. Il problema è come viene ucciso Procuste. Viene messo sul letto. Oh, allora questa cosa ci dice un sacco di cose interessanti se ci ragioniamo sopra. Perché? Perché di fatto la nostra conoscenza funziona esattamente come il letto di Procuste. E quello è il problema. Cioè, pensate, sostituite al concetto letto di Procuste il concetto di standard e voi avrete la stessa cosa, solo che i greci hanno capito 4.000 anni fa, noi ci abbiamo messo, no? Che vuol dire? Vuol dire che la nostra conoscenza funziona proprio così. La nostra conoscenza prende le cose da fuori, le mette sul letto di Procuste, se ci stanno bene, se no le adatta. Ok? E questo è il punto. Il motivo per cui dobbiamo capire questa cosa, se voi avete letto dei grandi autori, non so, per esempio Proust, dice Proust, il viaggio non è andare, il viaggio è cambiare gli occhi. E vuole dire esattamente questo, nel senso che quello che noi vediamo e cui diamo dei significati automaticamente, non è così ovvio. È ovvio per noi perché abbiamo in testa una serie di strumenti che ci fanno diventare quelle cose ovvie. Ma quelle cose potrebbero essere altro. Quelle cose potrebbero nascondere altro, potrebbero essere di più. Però la nostra conoscenza, che è un letto di Procuste, quel di più l'ha segato. Perché non c'entrava. Capite? E però dov'è ulteriormente il problema? Che Perseo, e per questo dico spesso che i miti sono una cosa che andrebbe riflettuta abbondantemente, uccide Procuste col letto. Cioè, che vuol dire questo? Che quel letto è uno strumento inevadibile, noi non possiamo farne a meno. Non è che l'ammazza a martellate, dice, vabbè, ammazzato a martellate, è finita la frasca. No, l'ha sottoposta allo stesso processo, perché il nostro conoscere funziona solo così. Cioè, noi non possiamo mai conoscere tutto, noi conosciamo una parte che deriva dallo strumento cognitivo che stiamo usando. Questo strumento cognitivo, in modo molto generalizzato, è la nostra cultura. Ok? Quindi noi di fatto vediamo le cose come la nostra cultura ci suggerisce che le cose siano. Ma non è detto che la nostra cultura abbia ragione. C'è questo piccolo dettaglio. No? Fin qui ci siamo? Oh, quindi noi tendiamo a formattare la realtà. Vedete che non è difficile usare dei termini correnti, perché noi oggi, dopo 3500 anni, siamo arrivati proprio a questo standard. Noi formattiamo tutto, standardizziamo tutto. È diventato patologico il letto di Procuste. Prima era in qualche misura un attimo più adattabile, oggi, no? Ma tu prendi la Comunità Europea o l'Unione Europea di oggi, che ti dice che i chicchi di farro devono essere grandi entro questi limiti, larghi entro questi limiti, pesare entro questi limiti, e te comincia a mancare l'aria, no? Quello che Weber, che è un grande sociologo del quale forse vi ho accennato, definiva la gabbia d'acciaio della modernità, perché ste norme, ste procedure piano piano, no, te stritolano. Però le procedure sono un'altra faccia del letto di Procuste, pure quella. Quindi, che succede, dicevamo? Che questo tipo di conoscenza, come dicevamo, funziona bene per un certo lasso di tempo. E qui andiamo a fare un piccolo accenno a una teoria della scienza molto interessante che è stata formulata da un epistemologo molto piuttosto noto negli ambiti dell'epistemologia, evidentemente, che ha scritto questa cosa le rivoluzioni scientifiche, la struttura delle rivoluzioni scientifiche. E si riferisce esattamente a questo processo di costruzione del sapere, no? Allora, mettiamo che noi applichiamo abbiamo un nostro schema di comprensione della realtà. Buongiorno. Questo schema di comprensione della realtà ci permette di costruire un sapere coerente, no? Ovvero sia di ragionare più o meno come ragiona la scienza di oggi. Facciamo un passaggio, questo passaggio è consolidato, partiamo da qui e andiamo avanti, quindi in qualche modo il sapere cresce. Nel momento in cui il sapere cresce, purtroppo, però, si allargano le sue prospettive, cioè tende ad abbracciare sempre più materiale. Ed è probabile che questo materiale, prima o poi, lo contraddica. Perché abbiamo visto che il sapere è parziale, no? Quindi, man mano che il sapere si assesta nelle sue convinzioni, si espande più lontano, e man mano che si espande più lontano è probabile che incontri qualcosa con cui non riesce a misurarsi. Kuhn afferma che questa cosa si chiama anomalia. Ovvero sia, qualche fenomeno fisico, una qualche cosa che accade nel mondo, che non si riesce a spiegare con gli strumenti del sapere corrente. Ci siamo? Cioè qualcosa che contraddice gli assunti con i quali noi stiamo vivendo. Tanto per darvi un esempio lampante di anomalia, le famose lune di Giove scoperte da Galileo sono un'anomalia, no? Perché secondo il criterio col quale si conosceva il mondo al tempo, quelle non potevano esserci. Capite? La scoperta delle lune porta a un cambiamento del paradigma, quindi a un cambiamento del letto di Procuste. Tocca reinterpretare il mondo, con molta calma evidentemente, perché non è così semplice la cosa, però comunque l'anomalia è questa, ovvero sì, è un fatto che non è comprensibile con le leggi del mondo nel quale si vive. Queste leggi del mondo, che includono l'ovvio, i valori, i criteri e le visioni scientifiche, si chiamano, in modo abbreviato e sintetico, il paradigma dominante, il paradigma del mondo nel quale noi siamo. Paradigma viene dal latino, probabilmente lo saprete, vuol dire tutto ciò che ti serve per poter utilizzare qualcosa. Quindi il paradigma della nostra cultura è l'insieme di tutti gli assunti, tutte le convinzioni, tutte le leggi, tutto ciò che ci fa sì che il mondo sia quello che noi immaginiamo sia. Ok? Però vi dicevo che questo paradigma è parziale, ricordiamoci Procuste, cioè deriva da un adattamento della realtà. Per cui noi abbiamo dato per assodato, noi diamo per assodato, per esempio, come vi dicevo, che il sapere affidabile sia solo il sapere scientifico, che si costruisce secondo una determinata serie di passaggi formali, esperimenti, procedure, ripetizioni, conferme, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dal nostro punto di vista, il punto di vista che riguarda più da vicino voi, questo è il paradigma. Alla luce di questo si ragiona su l'opportunità di fare certe cure, il modo in cui queste cure verranno fatte, come verranno somministrate, chi le deve prendere, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo? Oh. Allora, quindi abbiamo detto anche quest'altro termine, è opportuno. Però, come dicevamo, che succede? Che il moltiplicarsi delle anomalie mette in crisi il paradigma. E qui vi faccio un esempio un po' più, come dire, leggerino. Negli anni 20 del XX secolo c'era un tizio in America che si chiamava Charles Fort, che era un appassionato di scienza. Tenete presente che i primi 30 anni del XX secolo sono stati il momento del trionfo della scienza, la scienza era proprio ai suoi livelli massimi, da cui poi sono derivate tutta una serie di cose, tipo per esempio Scientology, no? Ai nostri giorni e via discorrendo, però quel momento era proprio il momento della passione per la scienza come, al di là della sua strumentalità, come modo di sapere, capacità di scoperta, avventura, insomma tutta una serie, pensate ai romanzi tra fine 800 e primi 900 che sono venuti fuori, Verne e compagnia cantante. Allora, questo Fort era uno che leggeva le riviste scientifiche, era appassionato di riviste scientifiche. E a un certo punto si accorge, dopo averne lette un po', che in queste riviste scientifiche, nelle ultime pagine, un po' come la settimana enigmistica, che ci sono quelle cose infilate proprio in fondo, no? C'erano delle rassegne di fatti inspiegabili. Quindi la stessa scienza, la stessa che stampava la rivista e certificava la sua capacità di analizzare e conoscere il mondo, dava anche notizie in modo molto, come dire, contenuto, piccoli trafiletti, cose nascoste, con un minimo di vergogna, di cose che non era in grado di spiegare. Piogge di rane, combustioni spontanee, avvistamenti peculiari, insomma tutta una serie di fenomeni che nella visione scientifica non trovavano una spiegazione. E forse incuriosisce, dice, ah, che strana sta cosa, no? Poi noi, in quel momento, in quel tempo, vi ricordo che la visione dello scienziato era quella di immaginare di poter presto conoscere tutto. Infatti cosa si diceva di Dio? Dio è lo scienziato che conosce la posizione e la caratteristica di ogni particella in ogni momento. Quindi noi attraverso questa visione della scienza andavamo ben oltre la scienza stessa. Vi ricordo che la scienza al momento in cui era stata fondata, credo di avervelo detto la settimana scorsa, era un'attività conoscitiva che non pretendeva di riuscire a spiegare tutto. Noi sì. In quel momento si pretendeva che saremmo stati in grado di sciogliere qualunque tipo di mistero o di enigma. Però c'erano sti fatti che non si scioglievano. Allora Fort comincia a fare delle ricerche, raccoglie tutte le riviste scientifiche del periodo e mette insieme quattro volumi di fatti non spiegabili, secondo la scienza, che chiama il Libro dei Dannati. Questo Libro dei Dannati è un catalogo di cose accadute, registrate dalle riviste scientifiche, che la scienza dice di non essere in grado di spiegare. Quindi, come vedete, il conto del letto di Procuste è piuttosto significativo, insomma ci sono parecchie cose che la nostra scienza non sa spiegare. Però non ce lo dice, o perlomeno ci passa sopra, fa finta che siano, come dire, cose che prima o poi si risolveranno. E attraverso questa strategia incorpora la maggior parte delle anomalie. Le anomalie non sono così immediate, cioè non è che quando scopri una cosa che non è spiegabile, cioè, ok, abbiamo sbagliato tutto, via, ripartiamo. Sarebbe un po', come dire, troppo. Però è pure vero che quando queste anomalie diventano sempre di più, qualche dubbio a un certo punto forse sarebbe opportuno che te venga. Noi ci troviamo più o meno in una fase di questo genere, ovvero sia cominciamo ad avere dei dubbi rilevanti. I dubbi rilevanti derivano, per esempio, da cose, come dicevamo, come l'agopuntura. Da questo punto di vista l'agopuntura è un'anomalia. Cioè l'agopuntura, con gli strumenti correnti, non è spiegabile. Anzi, l'agopuntura funziona sulla base di un sapere che è stato svilito, svalutato, negato più volte. No? La medicina ayurvedica, la medicina tradizionale cinese, tutta una serie di modi di pensare l'uomo, che noi abbiamo deciso non funzionino. L'abbiamo deciso, come abbiamo detto la volta scorsa e rivediamo adesso, sulla base di una lettura forte di certi assunti. Se l'uomo è meccanico, il modo per curare l'uomo deve essere meccanico. Deve essere generalizzabile. Se c'è il fegato dovete far male in un qualche tipo, quel tipo di dolore lo curo con questa pasticca, quindi vado tranquillo. Le altre medicine, queste appunto che vengono di solito svalutate e non credute, calcano molto di più la mano invece su altre cose, sul versante del modo di vivere, sul gruppo, sulle relazioni umane, sull'ambiente, cioè su tutta una serie di fattori che concomitanti creano un problema. Quindi non è il problema in sé la questione, quanto che cosa l'ha causato. Quindi vedete che è un'ottica completamente diversa, no? Però se quest'ottica è sbagliata, dice la nostra medicina, com'è possibile che funzioni la cultura? Quello è il punto. Allora, se voi andate a farvi una rassegna delle riviste scientifiche correnti, scoprite che moltissimi sono impegnati nel trovare le basi scientifiche dell'agopuntura. Cioè, nel trovare un modo per far diventare quella non un'anomalia, ma un caso. Cioè, loro, attraverso una serie di lucubrazioni che non hanno nessun fondamento, hanno intuito invece il funzionamento vero, che è quello che diciamo noi. È un po' complicato prenderla così, se ci pensate, no? Perché questi sono 4.500 anni che lo fanno, per cui sarà, però non mi convince molto. È un po' la stessa storia dell'ultimo teorema di Fermat, non so se l'avete sentita la questione, che questo grande matematico del Settecento aveva formulato un teorema senza dare la spiegazione. E sto teorema è rimasto fino all'altro ieri inspiegato, cioè non si riusciva a spiegare come diavolo avesse fatto questo a capirlo. Uno adesso ci è riuscito dopo 5 anni di lavoro, utilizzando le più raffinate strategie e procedure matematiche disponibili oggi, che va pure bene, ma evidentemente non è la spiegazione che aveva pensato Fermat. Cioè la sua spiegazione ancora non la sappiamo, perché questo ha usato le cose che sono state scoperte a fine del XX secolo, quello che era nel XVII, c'è qualcosa che non quadra. Non so se mi spiego. Cioè l'idea che aveva avuto Fermat continua a essere un'idea che non sappiamo quale fosse. Abbiamo trovato un'altra strada, ma non è detto, no? Come? Allora, in questo caso forse troveremo un'altra strada per spiegare perché funziona l'agopuntura, ma sicuramente questo non inficia il fatto che loro l'avessero trovata 4.000 anni fa secondo altri ragionamenti, quindi sti altri ragionamenti forse un qualche tipo di fondamento potrebbero pure averlo. E vi ripeto, l'agopuntura funziona in casi, come dire, estremi, nel senso che la usano per fare sedazione in caso di parto per pazienti che sono allergiche ai sedativi normali, quindi parliamo di dolori seri, parliamo di un caso, cioè, beh, è una cosa psicologica, è un par de palle, è una cosa psicologica. Se è una cosa psicologica, allora parliamo, forse si può fare in altri modi. Infatti uno degli articoli che avete è sul placebo, che è un'altra cosa che ci sta facendo diventare matti a tutti quanti, no? Perché come diavolo funziona sta cosa? Io ti dico che sta cosa ti farà bene, tu la prendi, ti fa bene, però t'ho fregato. Allora, sono io il truffatore oppure c'è un qualche meccanismo che non abbiamo capito, perché può darsi, no? Ecco. Allora, insomma, tutta questa serie di osservazioni ci dovrebbe far riflettere un tantino di più sui fondamenti di questo sistema. Ricordando, come vi ho appena finito di dire, che purtroppo, per fortuna, la strategia cognitiva che è incarnata nel letto di Procusta e nella standardizzazione è l'unica che abbiamo a disposizione. Quindi non è che vi sto dicendo, e questo lo chiarisco perché poi sennò insorgono dei dubbi, che il modo di fare della medicina occidentale è radicalmente sbagliato, per carità, però andrebbe in qualche misura sfumato. Le pretese di assolutezza sono il problema. Le pretese di assolutezza ci dicono che c'è qualcosa che non quadra, perché nessun sistema conoscitivo che noi siamo riusciti a mettere in piedi finora e che probabilmente riusciremo a mettere in piedi mai, sarà in grado di dirci tutto quello che c'è da sapere su un qualche fenomeno. Perché sarà comunque frutto di semplificazioni. No. Per farvi un esempio, sempre relativo al vostro settore, la mappatura del DNA, la genomica. Oh mamma mia, che meraviglia, finalmente saremo in grado di capire, no, come un po' la tastiera del pianoforte, allora schiaccio questo e tu diventi alto, schiaccio questo e diventi basso. Insomma, una lettura molto facile, diciamo, in qualche modo. Qual è il problema, però? Che noi siamo riusciti a mappare il 2% del DNA. Del rimanente 98%, col quale non sappiamo cosa fare, cosa abbiamo detto? Che è spazzatura genetica. Ora, per carità, può darsi. A me però sta cosa mi sorprende un po', no? Che una cosa così complessa, il 2% serve e il 98% no, non mi pare molto economico da un punto di vista buono del termine, cioè una natura che funzioni così mi crea qualche difficoltà. Allora, credo sarebbe più opportuno dire del 98% ancora non sappiamo niente, no che mi dici che è spazzatura genetica, però vedete qual è il criterio? Il letto di Procuste, il 2% lo salvo, il 98% lo butto, ma per me quel 98% non serve. Salvo scoprire fra qualche anno che, oh cazzo, in quel 98% c'era la spiegazione del perché il 2% faceva certe cose e non altre, come facciamo sempre, ma non capiamo, quello è il problema. Cioè siamo talmente formattati da non vedere il formattante, da non vedere il fatto che siamo formattati, e quindi poi non impari, come fai a imparare? Se tu non sai che stai conoscendo attraverso strumenti parziali, non vai a cercare altro. Salvo quando a un certo punto gli strumenti ufficiali ti hanno talmente rotto le palle, come sta succedendo oggi, che comunque provi qualcos'altro. Ed è uno dei problemi che vedremo adesso. Cioè, perché oggi, negli ultimi anni, c'è questo fiorire di medicine alternative? Perché la medicina tradizionale ha fatto degli errori gravissimi, ma non tanto nella ricerca, perché quella per carità va benissimo, ma nel modo di presentare i risultati, nelle pretese affermative e nelle aspettative sollevate presso i pazienti. Assolutamente sì, però ecco, la salute, come vedremo adesso, no. Cercate di seguirmi, se io pongo questi assunti, ovvero sia che il corpo è una macchina fondamentalmente, devo necessariamente capire questo, no? Quando è che sta bene una macchina? Quando le parti funzionano, tutti i rapporti sono al massimo e quindi il funzionamento è il migliore concepibile, ok? Ecco da dove deriva il nostro concetto di salute, che è un concetto che le altre culture mettono decisamente in dubbio, no? Salute vuol dire massimo rendimento. Perché? Perché, e qui come vedete, questo non so se ve lo ricordate, ma no, c'è tutta la storia dei Transformer, c'è tutta una serie di discorsi che noi facciamo in modo immaginale, senza tematizzarli, prendendoli come battute, ma che non sono battute per niente, perché tradiscono un immaginario, no? Noi immaginiamo che l'uomo sia questo, la macchina, che poi tende a diventare umana, un po' meno umana, eccetera, eccetera, tutta una serie di cose, però nell'immaginario corrente della science fiction, uno dei discorsi più interessanti che potete fare, lo potete fare partendo da Matrix. Matrix è un capolavoro da questo punto di vista. Perché Matrix è esattamente questo, cioè è un ragionamento su come conosciamo, le illusioni che noi abbiamo, il famoso glitch di Matrix, non so se vi ricordate, che mentre cammini a un certo punto c'è un momento di incertezza, no? Ecco, è l'anomalia. Cioè, il glitch è quella cosa che ti dice: guarda, che stai vedendo una realtà che potrebbe non funzionare proprio come te l'hanno raccontata. Ecco, è esattamente quello. Quindi Matrix è un trattato sulla conoscenza, non è un film. Cioè, è anche un film, per carità. Ma la dimensione della conoscenza, le affermazioni che vengono fatte nel film, sono qualcosa su cui io potrei fare un corso universitario senza nessun problema, senza un attimo di esitazione. Prima o poi lo farò pure, ma insomma, come dire. Per cui, detto questo, che succede? Che se io ragiono in chiave meccanica, come dicevamo, il modo in cui ragiono del corpo è questo, ovvero sia che, come in ogni macchina, la migliore condizione possibile è quella in cui tutte le parti stanno nel modo migliore e i rapporti e le relazioni che le legano funzionano nel modo migliore. Quindi, automaticamente, se questo è il ragionamento con cui guardo all'idea di salute, la salute cosa diventa? La capacità di massima prestazione. Vi ricordo che questo discorso si lega anche a quello che dicevamo la volta scorsa sull'emergere dell'economia e sul modo in cui ragioniamo noi oggi. Cioè, è soltanto una replica, perché di fatto massima prestazione vuol dire performance. Non è casuale. Cioè, tutto quello che noi stiamo vivendo non è casuale per niente. Deriva in modo lineare, in qualche modo, da posizioni che sono state prese 300 anni fa. Capite? Nel momento in cui io penso a questo discorso e vedo l'allenamento corrente dei velocisti, per esempio, non so se siete presenti, che fanno? Stanno su una pedana con un continuo controllo computerizzato dell'articolazione che calcola quanto devi più o meno variare l'inclinazione in termini di gradi per avere il massimo scatto. Questo. Poi gli si rompono le articolazioni, però. Questo piccolo dettaglio, perché quelle non sono state concepite in quest'ottica. Siamo noi che l'abbiamo fatta diventare questo. Il nostro letto di Procuste trasforma il corpo in una macchina. Tutto quello che avanza, arrivederci. Ok? Quindi capite che in questo modo, ovviamente, ci sono tutta una serie di intimazioni che non hanno nulla di scientifico. Cioè, il fatto che, ora oggi purtroppo me lo sono ricordato ieri sera e me l'ho lasciato a casa, ma ho comprato l'altro giorno un librino di quelli da un euro, che è L'elogio dell'ozio di Robert Louis Stevenson, che è quello che ha scritto Dr. Jekyll e Mr. Hyde, tanto per capire. A fine Settecento questo scrive un trattato dicendo: ma perché noi dobbiamo lavorare tutti per forza? Cioè, qual è il senso di questa faccenda? E scrive questa cosa, perché io vi ricordo, non so se l'avete presente, che questa visione performante della nostra vita è recentissima. Cioè, fino a fine Settecento, quelli che stavano bene non facevano niente dalla mattina alla sera. Era l'ozio il modo di essere umano. Quelli che lavoravano erano sfigati. Noi abbiamo fatto un colpo di vita per cui improvvisamente, se non lavori, no, come diceva il buon Celentano, non fai l'amore. Ma la domanda rimane: perché? No? Per quale cazzo di motivo io devo per forza lavorare dalla mattina alla sera con questi... Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, vi dicevo quindi che vedete che la logica di questo discorso è una logica economica, oltre che meccanica, no? È una logica di massimizzazione, una logica economica nel senso profondo del termine, perché l'economia cos'è? Ottenere il massimo col minimo sforzo, detto proprio in modo brutale, no? Però vi ricordo che economia nella sua radice vuol dire scienza del ben amministrare una casa, no? Viene dal greco e significa questo, oikos, è questo. Non è l'ottenere il massimo. Perché ben amministrare mica è detto che abbia a che fare col massimo, cioè l'abbiamo deciso noi, vedete cosa intendo quando parlo dei letti di Procuste? Non è scritto da nessuna parte che sia quello, il bene. Ben amministrare potrebbe pure voler dire ottenere meno ma avere qualcos'altro che è l'ozio, per esempio. No? Perché non posso dire che io prendo, incasso meno ma mi riposo di più? Dal mio punto di vista potrebbe essere un'ottima idea, non capisco per quale ragione la dobbiamo censurare a priori, ma questo è quello che noi facciamo. Quindi noi vedete che il letto di Procuste non funziona soltanto nelle teorie, perché la teoria, purtroppo, vi ripeto, non esiste una teoria da sola. Questa è un'altra delle dicotomie del cavolo che abbiamo fatto su questa base. Non c'è teoria e pratica, c'è tutto insieme. Allora una teoria porta a una pratica. Questa teoria porta alla nostra vita. I modi in cui viviamo, i modi in cui ragioniamo, i modi in cui impieghiamo i nostri tempi, le nostre risorse, le nostre energie, vengono da qui. E questo è solo uno dei possibili modi, e manco il migliore, voglio dire, pensateci, perché non è per niente il migliore. È cultura occidentale, però, eh? Assolutamente. Diverso, sì, no, ma noi da questo punto di vista è cultura occidentale, parliamo della cultura occidentale, che purtroppo poi si è posta come paragone per tutti, per cui abbiamo rotto le palle più o meno a tutto il pianeta, però comunque inizialmente diciamo che siamo noi i responsabili della cosa. Quindi è chiaro questo discorso? Noi intendiamo la salute nella gran parte dei casi come capacità massima di performance. Ok, qui questa, vediamo se riesco a spiegarvela, che non è che mi sia venuta proprio troppo chiara, però può essere interessante. Allora, qui dobbiamo fare un brevissimo inciso relativo al protestantesimo. Dice, questo proprio continua a rompere l'anima, però è fondamentale. Perché il protestantesimo, come credo di avervi accennato la volta scorsa, per motivi strategici in quel momento, quindi parliamo del XVI secolo, nega qualunque utilità alle opere per la salvezza. Che vuol dire? Che al tempo c'era il Papa che stava rastrellando i soldi per costruire San Pietro e vendeva le indulgenze, non so se avete sentito questa cosa, che già lì si vede che c'è una certa connessione fra la Chiesa Cattolica e il pensiero economico, c'era, insomma, perché quest'idea di vendere degli anni di purgatorio è geniale, più o meno come quella che vende gli appezzamenti sulla Luna, è uguale. Guarda, te vendo una bella fattoria su Marte, tranquillo, e questi uguale, allora se voi ci date i soldi noi ve scaliamo degli anni di purgatorio. E vabbè. Tra l'altro vi faccio presente che il purgatorio non esiste nella base della dottrina cristiana, è stato aggiunto nel Medioevo, perché si erano accorti che se non ci mettevano un sistema di filtraggio andavano tutti all'inferno, perché in paradiso era complicato andarci, per cui a un certo punto si è ritenuto che forse il purgatorio non era una cattiva idea. Però vedete che il purgatorio è una concezione che fa a cazzotti con la dicotomia, cioè ragionando in termini cartesiani, out-out, no? O paradiso o inferno, non c'entrava nessuno in questa situazione, per cui ci hanno messo una terza strada, che bene o male c'è quello, vabbè, sei stato cattivo ma non troppo, per cui fra qualche tempo andrà in paradiso. Poi, fatto questo, dice, perché non vendermi questo periodo che è noioso in purgatorio? E quindi, insomma, ecco, rastrellavano risorse per costruire San Pietro. Che succede? Che Lutero, che era una specie di emulo di Francesco, perché diciamo, lui lo faceva per motivi buoni al momento, per risolvere questa questione e evitare che la gente si facesse gabbare in questo modo, dice, no, non è vero, le opere, le preghiere, tutto quello che vanno detto non serve a niente. Quindi mi libero dal clero cattolico. Il problema è, l'idea cattolica ha delle perversioni, ma è un'ottima idea, nel senso che mettere la salvezza a tua disposizione è, diciamo, uno dei fondamenti della religione. Una religione che ti dice non puoi fare niente, ti lascia un po' perplesso, no? Poi arriva Calvino e dice, allora, la nostra salvezza eterna è decisa a monte. Ed è questa la famosa predestinazione protestante. Cioè vuol dire che Dio, a prescindere da qualunque ragionamento che tu possa fare, che è del tutto irrilevante, decide se sei salvo o sei condannato. Anche qui però, come vedete, tu sei soltanto esposto a dire sarò salvo, sarò condannato, mistero. Che succede? Che in questa temperia culturale il modo per cui uno capisce se è salvo alla fine diventa il successo economico. Non c'è niente di strano nella nostra cultura. In un momento di trionfo dell'istituzione economica, il modo per decidere se tu sei buono o cattivo diventa economico. Quindi, se tu hai successo economico, se tu sei performante, sei salvo. Se tu non hai successo economico, se tu non sei performante, se tu ozzi, sei condannato. Che succede quindi? Che invece di quel discorso che sarebbe tecnico e che avrebbe una sua ragione all'interno del discorso medico, arriviamo qui, dove c'è un giudizio di valore nello stato patologico, capite? Perché il ragionamento che segue alla predestinazione è che se tu sei povero è perché sei cattivo. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, nel cattolicesimo la povertà non è mai stata un problema di valore, è stato un problema di fortuna, di storia, di casi della vita, anzi, semmai, se prendiamo Cristo, ricordiamo il povero Cristo, diceva che gli ultimi saranno i primi, quindi teoricamente dovrebbe essere l'esatto contrario. San Francesco. No? San Francesco, insomma, qualcuno che se lo ricorda nella storia del cattolicesimo c'è, però è un po' passato, cioè ci sono distratti. E questo discorso del fattore povertà come un fattore buono da un punto di vista spirituale, nel protestantesimo viene ribaltato radicalmente, perché se tu sei povero sei cattivo e devi morire. Tra l'altro vi faccio presente che questo è il motivo per cui, per esempio, negli Stati Uniti non si riesce a fare la riforma sanitaria, non so se avete letto, no? Perché loro non lo capiscono con che criterio tu dovresti aiutare uno che sta male, quello sta male per colpa sua. Non so se mi spiego, cioè cercate di capirla sta cosa. Cioè non è che il valore della solidarietà è universale, non c'è niente di universale.
È una visione protestante.
In quella visione la tua condizione è dovuta al fatto che Dio ha deciso che sei cattivo, quindi io non te devo dare una lira, non c'è nessuna ragione per cui io contravvenga la parola di Dio e t'aiuti. so se vi rendete conto, è esattamente il contrario. Infatti non si riesce a fare la riforma sanitaria. Obama ci sta lasciando il secondo mandato sopra un'altra volta, e loro sono contenti così. Per carità, ripeto, non è un punto di vista del tutto strano. Se tu lo interpreti storicamente lo capisci. Stesso ragionamento in India. Non c'è la solidarietà in India, perché se vale il principio della reincarnazione, tu oggi stai scontando la cattiveria che hai fatto nella vita prima, per cui perché dovrei aiutarti? Anzi, te do pure una mazzata, così aiuto, no? La questione dell'espiazione la aiuto. Però capite che, quindi non è che so cattivi, è che ragiono in un altro modo, semplicemente. Non è che il nostro modo è il buono, è quello che noi, invece noi purtroppo sta cosa non la capiamo. Quindi se secondo noi se fai in un modo tutti devono fare così, perché altrimenti so cattivi. Ecco, non è così. E questo, come vedete, lo traduciamo anche poi nella prassi, no? Quindi non è che sei semplicemente malato, ma sei inutile. Quello è il punto. Se io ragiono della salute in senso di performance, uno che non è performante è inutile.
Non produce.
Vedete che razza di aberrazione ne viene fuori? Cioè, usiamo delle categorie che non c'entrano niente per descrivere dei fatti che avrebbero un'altra logica, o perlomeno anche un'altra logica, sebbene questa francamente non mi senta di sottoscriverla, ma ad ogni modo ognuno la vede come vuole. Quindi capite che questa visione meccanica, performante, economica ha una serie di contraccolpi, no? Ha una serie di problemi per i quali, per esempio, l'ultimo capolavoro del ministro Brunetta è che se sei malato non te pago. Cioè, avete presente, no? Come se fosse colpa tua. Capisco, per carità, che c'è chi c'è marcia, voglia, per carità, capisco tutto il resto. Però non puoi fare un'affermazione di questo genere. Se mai mi dici allora sarò più preciso nei controlli, e quelli che fanno i furbi li stronco, va bene. Ma no che a priori mi dici se sei malato, figlio mio, lascia perdere, basta, perché è colpa tua, sei cattivo. Non è pensabile. Però non sarebbe pensabile in un mondo che ragionasse diversamente dal nostro. Purtroppo il nostro invece lo fa. Quindi, come vedete, da questa serie di posizioni che abbiamo appena visto, derivano ulteriori cose. Siccome la salute, oltre ad essere effettivamente una capacità di performance, è anche uno stato di benessere, come alla fine abbiamo capito un po' tutti, che succede? Che questo benessere viene in qualche modo a stingere sul concetto del performante, e quindi noi deduciamo alla fine, come stiamo facendo noi, che la cosa naturale per l'uomo è produrre tanto. Perché l'uomo tende a voler star bene, voler star bene vuol dire produrre, per cui l'uomo tende a produrre. Sono quei sillogismi che sembrano non fare una piega. Per cui noi adottiamo di fatto una serie di punti di vista sulla società che ragionano in termini di normale e malato, normale e deviante, no? Quindi tendiamo a leggere certi comportamenti che non ci tornano in chiave di malattia. Tanto per farne una, un esempio abbastanza evidente per tutti, il modo in cui la gran parte di noi pensa all'omosessualità. L'omosessualità cos'è? Una malattia. Automatico. Che può essere curata o meno. Perché lo stato normale, sano, è quello della coppia eterosessuale. Quindi se tu sei omosessuale c'è qualcosa che non quadra. È lo stesso per tutta un'altra serie di cose. Comunque, che succede quindi? Che noi cominciamo a trattare come malato tutto ciò che non è accettato comunemente nella società. Esatto, tutto ciò che è deviante, il termine è esattamente questo. Quindi ciò che è deviante diventa patologico e come tale deve essere curato, nel bene o nel male, per fargli un piacere o meno. Abbiamo visto il discorso della diffusione della religione cattolica, esattamente questo. Noi andiamo a salvarli quelli, poveracci, poi ne ammazziamo n.000, però la loro salute spirituale ne viene fortificata. Ok? Quindi vedete che l'approccio medico, tra virgolette, medicale, è un approccio che non rimane limitato alla sfera della salute, vogliamo chiamarla così, vera e propria, quindi la sfera del comportamento, del sintomo, della malattia, ma diventa un modo col quale noi leggiamo tutto il resto della società. E questo dove lo vedete, per esempio? Lo vedete in questo diffondersi paradossale di strumenti batteriologici, i presidi medici, a Mochina, no? Quelli che te fanno vedere casa, e c'hai brulicare orribile di batteri, e se invece passi con questo nuovo napalm che abbiamo fatto non ne rimane più manco uno. Ottima idea, così quando esci di casa tutti i batteri che stanno fuori vengono lì e te fanno un mazzo così, perché ti aspettavano al varco. Ma voi dire, come diavolo ragioniamo? Lo sappiamo, no? Che c'è tutta una serie di meccanismi che sarebbe opportuno salvare, però no, perché una casa sporca è una casa
che vale meno, una casa malata, quindi devi per forza pulirti le mani ogni momento, devi per forza metterti i guanti di plastica quando vai a fare benzina, devi mettere le cose di plastica sui telefoni pubblici, poi alla fine cancelli proprio i telefoni pubblici perché non c'era verso di salvarli. No, tutta una serie di cose che vedete deriva da questo. Cioè, vai in bagno e c'è sta la cellula che vede se sei andato in bagno, così non devi neanche schiacciare lo sciacquone, perché sennò chissà chi l'ha toccato lo sciacquone e poi ammalarti. Vedi, è un agguato perenne. Noi siamo proprio quelli che ci aggiriamo in una giungla, no? Dove c'è sempre qualcuno pronto a farci secco e le studiamo di tutti i colori, ma è una perversione che deriva da questo, voglio dire, capite? Cioè, nel momento in cui comincio a equiparare sano e normale, è un casino, perché normale è un aggettivo che crea grandi problemi. Perché normale non è niente. Se voi vedete la storia degli ultimi 50 anni, non dico tanto, gli ultimi 50 anni, quello che era normale 50 anni fa oggi non c'è più, quello che 50 anni fa era stracondannato oggi è diventato la norma proprio più totale, quello che vediamo oggi e riteniamo non essere granché normale era del tutto inimmaginabile. Quindi sto concetto di normale è un concetto molto peculiare, che può andar bene per certe cose, ma quando diventa una norma di giudizio è un casino, perché non, come fai a giudicare su quella base? Come fai a dire che necessariamente il fatto che 100.000 facciano una cosa e uno no vuol dire che quello è cattivo? Eppure non ci riusciamo. Quindi capite perciò che il problema è qui. Noi oggi, quando parliamo di una società che sta bene, diciamo una società sana. Non è casuale, perché abbiamo sovrapposto, poi c'è ovviamente tutta l'intimazione dell'organicismo, per cui per altre correnti culturali la società verrebbe considerata come un organismo, no? Per cui è chiaro che se un organismo come il nostro fa, allora a un certo punto anche l'organismo della società deve essere curato e deve essere performante. Quindi tutto quello che fa la società diventa economico, e quindi io parlo di Azienda Italia. Come vedete, 30 anni fa se tu avessi detto Azienda Italia avrebbero detto che mai sei deficiente, questo è uno Stato. No, invece oggi Azienda Italia è la lettura normale che noi diamo dalla questione, perché ci pare che non si possa immaginare altro, come le ASL, nelle quali immagino vi troverete in gran parte a lavorare. Perché azienda sanitaria? Non so se vi siete mai chiesti sta cosa. Ma dove sta scritto che una cosa del genere debba produrre profitti? Mistero, infatti non si era mai detto, tutto il tempo precedente non gli era venuto in mente a nessuno, ma noi che siamo dei geni abbiamo dedotto una serie di cose. Quindi capite che il dilagare del discorso economico si sovrappone a un dilagare di un discorso falsamente scientifico in chiave medica. Ma questo discorso ha un fine di controllo, a un fine di messa in ordine della società, a un fine sanzionatorio costante. Se fai sta cosa sei sano, se non la fai sei malato. Prendete tutte le campagne che si stanno facendo contro l'obesità, contro il fumo, contro la sedentarietà, contro più o meno tutto quello che uno potrebbe fare senza rompersi troppo l'anima. Ecco, tutto questo diventa cosa condannabile moralmente. Sei grasso, sei cattivo. Eh sì, perché conti alla mano, se tu sei grasso avrai diabete, farai questo, dovrò fare le serie su misura, mi rompi le palle, per cui mi costi un sacco di soldi e quindi devo stroncarti le zampine. Però è così che funziona. Capite? Perché non lo so. È conseguenziale, voglio dire, no? Tenete presente che il grasso fino a 100 anni fa era un simbolo di status sociale positivo? E capirete quanto abbiamo cambiato radicalmente la nostra cultura. Se voi andate a vedere i quadri del 7-800, i potenti erano tutti tripponi, dal primo all'ultimo, erano quasi tutti la gotta, perché era, diciamo, lì, come dire, poi c'erano altri problemi. Però comunque non è che vedevi uno grasso e dicevi ammazza quello quant'è, proprio non si controlla, non si limita, non si regola, è quello che diciamo noi, no? Sentite i verbi, limita, regola, no? Ecco, controllo. E questo è il controllo, non è quello che ti viene a dire fai questo o non fai questo, è quello che tu la mattina dopo che sei andato a cena e hai mangiato un po' troppo dici beh oggi prendo un tè, quello è controllo, non è altro, capite? Questo è il problema, cioè noi dobbiamo imparare a vedere la realtà, la società, con degli occhi un po' diversi a volte, perché queste cose che sembrano inoffensive non sono offensive per niente, affatto. Un grandissimo che vi consiglio di leggere, anche se non lo menziono, che è Michel Foucault, che parla del biopotere, non a caso, il suo testo fondamentale si chiama Sorvegliare e punire, ed è perfetto, anche se è stato scritto 40 anni fa. No. Foucault cosa dice? Dice questo, il potere oggi non ha più bisogno di dirti le cose, perché te l'ha talmente bombardate dentro che le fai da solo. Capite? Tenete presente, per esempio, che l'attività fisica, fino alla Seconda Guerra Mondiale, era pubblica. Non so se vi ricordate i raduni dei fascisti negli stadi, le sfilate dei nazisti, no, tutte queste, perché? perché era un tipo di attività che, attraverso un discorso igienico, naturalmente, che c'era evidentemente, non dico che fosse millantato, ma trasmetteva altro, trasmetteva controllo, trasmetteva disciplina, trasmetteva inquadramento, trasmetteva attitudine all'obbedienza, tutta una serie di cose, perché per fare una coreografia dei 5.000 persone che fanno tutte la stessa cosa, devi insegnar loro a adeguarsi, a fare quello che gli viene detto, a farlo in un certo ordine, impari la disciplina, impari il controllo. E quindi fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale non c'erano le palestre, era solo una faccenda pubblica. Certi momenti della settimana erano devoluti all'allenamento insieme agli altri. Poi, tutti dicono, vedi, lo Stato contemporaneo, moderno, la democrazia moderna, sono molto più liberali perché non c'è più l'obbligo di andare a fare ginnastica allo stadio. Non ci sarà quello, ma di fatto c'è l'obbligo di andare in palestra. E paghi pure. Quindi non solo di controllo, ma tu alimenti un giro di milioni di euro, perché saprete che è uno dei giri più importanti nelle economie mondiali, e ti disciplini, cioè tu paghi per andare a essere disciplinato. Ti insegnano come fare gli esercizi, ti insegnano quanto te. Poi, non so se avete presente le palestre oggi, 10 secondi ricominci, 10 secondi ti fermi, 15 secondi, è tutto. No, non è che dici, vabbè, sono stanco, mi fermo. No, devi fare tutta la cosa, se bella scandita, perché altrimenti no. Quindi capite che questo modo di ragionare è un modo che stinge poi, perché tu ragioni così in palestra, quando esci continui a ragionare così e ti organizzi, come dicevamo la volta scorsa, con l'orologio, che era quello della volta scorsa, che ti dice, oh, caspita, sono in ritardo di 30 secondi. Snake Agent, no, c'era un fumetto qualche tempo fa, che c'era questo che si muoveva in secondi, arrivava dalla parte della... Ecco, noi siamo più o meno così. No. Quindi, tutti questi comportamenti, come vedete, sono coerenti. E in mezzo c'è pure la medicina, c'è poco da fare. Tant'è vero che la medicina parte come arte, non parte come scienza, parte come modo per intervenire, ma senza nessuna pretesa né di sistematicità né di affidabilità né di niente. Tant'è vero che nelle culture tradizionali il medico chi è? Il barbiere, no, a proposito del bisturi di cui parlavamo la volta scorsa, che c'è tutta una serie di cose. Parte come arte e poi pian piano tende a diventare questa scienza. E la scienza, come vi dicevo, nella nostra accezione corrente, ha delle pretese di prevedibilità, di operatività, di risultati, che diventano un qualcosa che tu t'aspetti. Non so se mi spiego. Cioè, visto che il medico mi si presenta, tra l'altro faccio presente, rifletteteci, ma il modo in cui si veste il medico è quanto di più religioso in assoluto. Camici bianchi, nasconde i tratti, no, tutta una serie di cose che tu le vedi e ti dicono, no, ma questo è importante per... Certo, è anche importante per una questione igienica, però a livello simbolico, guarda un po', è proprio esattamente lo stesso tipo di cose che si mettono gli angeli. Sarà buffa sta cosa, però di fatto funziona così, no? Tutti ambienti sterilizzati, luci fredde, gente che parla sottovoce, insomma tutta una serie di cose che trasmettono, no, una forma di prestigio, una forma di sacralità, se la vogliamo mettere così. Per cui ti arriva questo che ti dice, nessun problema, la sua operazione è di routine e tu poi muori. Sta cosa è brutta, genera problemi, perché in un altro tempo ti avrebbero detto, in linea di massima, non ci so proprio, però no, uno si ammette di essere un minimo, come si diceva ieri con una mia collega, metti le mani avanti. Qui le mani avanti le abbiamo tolte, noi siamo infallibili. E nel momento in cui fallisci sono cavoli tuoi, perché a quel punto ti fanno una serie di azioni legali, no? Perché come quello mi ha detto, questa cosa era rutinaria, sono andato a farmi una semplice lipoaspirazione che doveva essere, che mi avrebbe reso splendido in spiaggia, e poi improvvisamente sono morto. Non è carina sta cosa, no? Per non parlare poi delle operazioni più importanti. Quindi che cosa succede? Che tu millanti una capacità che non hai. Perché tu non sai assolutamente chi c'è là davanti. È inutile che insisti a dirmi che c'hai tutti gli esperimenti, l'evidence-based medicine, tutto quello che vi pare. Ma se è vero, come vediamo, perché adesso ci fermiamo un attimo, nella prossima parte della lezione, che ognuno di noi, grazie a quel 2% del DNA che si presume serva, è diverso dall'altro, allora come diavolo fai a pretendere che io possa essere curato come lui? No, vedete che c'è una forzatura seria in questo? No? Ok, 5 minuti di break. Allora, ci sono domande su quello che abbiamo detto finora? Lo diamo per compreso? Ok. Allora, quindi abbiamo visto tutta una serie di cosette utili a cominciare quest'altra serie di ragionamenti. Abbiamo visto soprattutto, come vi dicevo prima, che la prospettiva medica sul farmaco è una conseguenza dell'impostazione strumentale economicistica, ovvero sia il medico prescrive il farmaco, il paziente prende il farmaco. Ecco. Nel passaggio fra la prescrizione e l'assunzione invece c'è un sacco di cose che andrebbero prese in considerazione. Al di là del fatto che il farmaco in sé è qualcosa che significa molto più di quanto non sembri. Per esempio, quelle fotografie che vedete in queste slide sono delle opere d'arte. C'è un grande artista contemporaneo, si chiama Damien Hirst, che è uno che ha fatto quello che ha fatto le mucche tagliate a fette, non so se l'avete mai visto. È un tipino un po' peculiare. Però a parte questo ha creato tutta una serie di cabinets che sono quelli dove, in questo tipo d'armadietto delle medicine del bagno, dispone tutte queste pasticche a seconda delle componenti estetiche eccetera, e sono delle opere d'arte che valgono non so più quante centinaia di migliaia di sterline. Quindi, come vedete, il farmaco in qualche misura può essere ripensato per certi versi, ma soprattutto, scusatemi, sentito una voce che però non... No, ok. Allora, dicevo, uno dei primi fattori con i quali dobbiamo misurarci adesso è l'autoprescrizione e l'automedicazione. Cosa che di per sé genera un sacco di problemi e si nutre in larga misura di quello che dicevamo poco fa, ovvero sia del fatto che quella fiducia cieca, per certi versi, che noi prima nutrivamo nei confronti dei medici, per una serie di motivi che non sono tutti interni al problema della conoscenza evidentemente, ma per una serie di motivi assortiti, comincia a cedere il passo. Cronache costanti di mala sanità, corruzione nell'ambito delle facoltà e dell'università, pretese assurde da parte del medico stesso di una sovraposizione, nel senso di una posizione più importante nei confronti del malato e del paziente, che, come vedete, già nell'utilizzo del termine viene in qualche modo stigmatizzato, no? Paziente vuol dire colui che subisce, tanto per dirne una. Quindi evidentemente già sei in una posizione sbilanciata da un punto di vista di equilibri di prestigio. Tu sei quello che subisce e quello è quello che... E questa cosa viene confortata da tutta una serie, come dicevamo prima, non soltanto dei rituali, dell'abbigliamento, eccetera, ma l'utilizzo costante di un gergo spesso incomprensibile, no? La difficoltà della comunicazione, il fatto che ti danno le spiegazioni che tu non capisci, che sono peggio di quando non lo sapevi. Insomma, tutta una serie di fattori che fanno sì che la fiducia verso il medico si estingua o comunque diventi minore. Non solo, su questo inserite anche il fatto che abbiamo degli strumenti che sembrano potersi sostituire in larga misura, spesso e volentieri, al medico stesso. Pensate a internet, no? Cosa succede oggi? Quando ti dicono qualcosa, la prima cosa che fai è andare su internet e vedere che significa, perché tanto lui te l'ha spiegato, e questo già evidentemente è uno step interessante. Però vai su internet, trovi forum di discussione, trovi malati che hanno le stesse malattie tue, trovi quelli che hanno avuto dei problemi col tuo medico, trovi tutta una serie di cose per le quali tu dici, sai che c'è, ma a me perché devo stare a dare retta a sto stronzo? Io mi curo da solo. C'è gente che si è già curata, ci sono tutti gli strumenti che possono, secondo me, essere utili a che io capisca che cosa ho e che cosa non ho, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la tua, come dire, da un certo punto di vista c'è una forma di hubris, come dicevano i greci, una forma di ebbrezza, come ti posso far da solo, non mi serve il medico. Questo non mi serve il medico deriva ovviamente da tutta un'altra serie di dinamiche anche, però vedete che questa coincidenza e questa sinergia di fattori fanno sì che tu a un certo punto il medico lo trovi su internet, è pieno dei siti dove ci sono medici, tra virgolette, non sappiamo chi, se sono medici veri o meno, questo ovviamente non lo sappiamo, ma noi ci fidiamo, che ti dicono, a seconda dei tuoi sintomi, cosa fare, cosa prendere, eccetera, eccetera. Puoi acquistare medicamenti in tutto il mondo, senza dar retta alle autorità locali che ti dicono, no, quello fa male, quello fa bene, questo è meglio che non lo prendi, eccetera, eccetera. No? Sapete che ci sono tutta una serie di possibilità di aggirare quelli che ormai non funzionano più come filtri. Per cui uno dei punti primi da tenere presente è che il paziente non è più così paziente. Il paziente si sente, uno, titolare di diritti, che è vero, ma che spesso e volentieri vengono pure quelli esagerati, perché queste dinamiche ormai sono tutte quante patologiche da prima all'ultima. Si sente in grado di, come dire, superare il, o perlomeno di essere equivalente a quello che ritiene essere la consapevolezza e la professionalità del medico. E qui, come vi ripeto, il problema della corruzione, dei concorsi saltati, degli errori nelle equip, tutto questo evidentemente genera un senso di sfiducia piuttosto marcato, quindi intacca l'autorità, quindi oggi il medico non ha più l'autorità di una volta. Il medico di oggi, tu, come dire, no? Beh, per esempio vi faccio un esempio piuttosto divertente, tra virgolette, che mi è capitato. Io sono andato da un chirurgo per una serie di accertamenti e di richieste, dopodiché non trovavo più sto chirurgo, e mi dice mia moglie: ah, lo sai che l'hanno arrestato in Sicilia perché era corrotto? Ma dico, bene, mi fa piacere. Queste sono quelle cose che in qualche modo generano problemi, no? Voglio dire, con che criterio tu poi torni dal chirurgo, non te fidi più, perché, no, teoricamente tu fai, dice, se questo è così, eccetera, eccetera. Però, ecco, allora, questo diciamo che può essere un po' un problema. Dopodiché ci sono tutta una serie di obiezioni all'utilizzo di questo benedetto farmaco che spesso al chirurgo o al medico in questione non vengono fatte, ma che ci sono. Per esempio mia madre, ogni volta che gli danno una cura, lei legge il bugiardino e decide o di non farla o di rivisitarla secondo i suoi personali punti di vista. E questo ovviamente, no? Di nuovo è in qualche misura una manifestazione di quello che vi dicevo prima, ma anche d'altro, perché voi avrete presente, immagino, il bugiardino. Ecco, nel bugiardino ti può capitare di tutto, dalla perdita dei capelli alla morte improvvisa. Se tu in qualche modo gli dai retta, ti cominci a porre un problema. Cioè, perché io dovrei rischiare la vita prendendo sta medicina, che tutto sommato, se aspetto un attimo, forse il dolore mi passa, no? Mettiamo. Perché il bugiardino è così? Anche lì abbiamo una serie di ritorni di cose. Perché? Perché il bugiardino serve a fare in modo che quando tu dovessi avere un qualche tipo di reazione non particolarmente positiva al farmaco, loro possano dirti: noi te l'avevamo detto, perché altrimenti li denunci, no? Quindi vedete che, per esempio, questo problema della incapacità relazionale non è soltanto a livello micro del rapporto fra me e il medico, ma è diventato un problema a livello macro tra il paziente come figura, come ruolo, e la medicina come istituzione, nel senso che laddove prima su una base fiduciaria e di rapporto interpersonale tu potevi pure dire a me: guardi che non mi sento bene, che succede, e quello ti avrebbe detto probabilmente smetti, oggi la prima cosa che fai, chiami l'avvocato e ci faccia causa a quello che ha fatto la medicina, perché mi sto sentendo male e riesco a portare pure a casa parecchi soldini, tra l'altro, no? Quindi è evidente che tutti questi rapporti cominciano ad avere delle problematiche che vanno ben oltre la questione medica. Nel senso che il rapporto con la medicina, che sia istituzione, è diventato per molti versi un rapporto che potenzialmente è fruttifero. No, cioè tu vai non solo fidando di poco, ma ci vai nella speranza che ti facciano qualcosa che non quadra, in modo da poterti poi rivalere. Se voi avete letto le statistiche, ultimamente le cause verso ospedali, medici, equip e tutto quello che è, aumentano dell'ordine di 10-30-40% l'anno. Cioè, di fatto, quando io non so se voi avete fatto mai caso, ma vedete un serial americano, soprattutto di quelli degli ospedali, che ce ne sono una iosa, no? Entrano i pazienti che già parlano con l'avvocato, manco sono entrati, già stanno parlando con l'avvocato. E questo ci dice una serie di cose interessanti. Uno, chi di voi ha il numero dell'avvocato, una chiamata rapida sul suo cellulare? Gli americani tutti, non so se avete notato. L'americano piace il cellulare, schiaccia un tasto e parla con l'avvocato. Cioè, uno dei canali di comunicazione col mondo dell'americano è l'avvocato. Questo a proposito di formalizzazione, di norme, eccetera, ci dice parecchie cose. La nostra cultura lo era molto meno, ma anche la nostra cultura si sta adeguando, quindi di fatto non è più un rapporto fra te e un altro, è un rapporto fra due istituzioni che si scontrano, dal quale tu potresti ottenere dei risultati anche interessanti. Lasciando da parte comunque lo sfruttamento economico, il problema è questo: nel bugiardino, di fatto, per assicurarsi contro la maggior parte delle possibili cose che accadono, tu esci terrorizzato. Lo leggi e dici: ma che cazzo, pure l'aspirina se non era una cosa micidiale. Cioè, vai a vedere, qualunque cosa tu rischi la vita, nella migliore delle ipotesi, rischi la vita. Allora, chiaro che uno in qualche modo no. Poi c'è tutta un'altra serie di obiezioni che possono nascere dal rapporto con la tecnologia, perché ricordiamoci che il farmaco è tecnologia oggi. Il farmaco corrente, quello con cui noi abbiamo a che fare, è frutto di un lavoro scientifico-tecnologico e di grandi industrie private. Quindi nel farmaco non c'è solo la cura, c'è tanto altro. Allora, se io sono scettico verso la tecnologia, sarò scettico pure verso il farmaco. E probabilmente cosa farò? Cercherò altro. No? Cercherò un farmaco meno tecnologico. Perché c'è questo grande successo dell'omeopatia, delle medicine alternative? Perché quelle sono, perlomeno dicono di essere, diciamo, lasciamo aperto il dubbio, naturali. Non c'è l'eccipiente, non c'è il colorante, non c'è tutta una serie di cose delle quali io di fatto non so che cosa mi fanno. Quello è il problema. Capite che qui uno dei problemi seri, paradossalmente, deriva dalla maggiore informazione. Cioè, più noi sappiamo di questi argomenti, più sappiamo tutto quello che potrebbe accadere se prendessimo il farmaco. Meno ne sappiamo, più ci fidiamo e meno il problema si pone. Capite? Io, per esempio, ho un problema con l'Aulin. Di tutti i farmaci di quella categoria, gli altri li prendo senza nessun problema, se più l'Aulin mi sento male. Evidentemente nell'Aulin ci deve essere qualcos'altro che con me non va d'accordo. Ma non il principio, perché il principio, come dire, lo prendo in tutte le altre forme possibili e immaginabili. Cioè, deve essere un eccipiente nell'Aulin che con me non quadra. Però capite che a un certo punto lo so, quindi un Aulin, no, se lo tenga l'Aulin, grazie, perché francamente no. Però questo problema della resistenza all'uso del farmaco va oltre questo discorso, è esattamente nel dover noi identificare, individuare nel farmaco anche una dimensione tecnologica. Il farmaco è l'ennesima propaggine di un approccio sul mondo che è un approccio di intervento spesso e volentieri drastico, no? Noi vediamo la tecnologia oggi, per quanto a voler essere positivi, perché chiaramente ci sono una serie di risultati notevolissimi, ma sull'ambiente, sulla vita quotidiana, su tutta una serie di cose, ha delle ricadute che sono perlomeno da prendere in considerazione. Pensate alle grandi opere, pensate alla desertificazione di intere regioni, pensate all'inquinamento, pensate a tutto quello che vi pare. La tecnologia è, pensate all'energia nucleare, tutta una serie di cose che generano irrequietezza, generano dubbi, generano ritrosia. Quindi non è detto che il farmaco che ti viene dato venga preso perché potrebbe darsi che rientri in qualcosa che tu hai letto di, no? Su internet, che tu vada su internet a vedere che ti dicono quel farmaco e trovi tutta una comunità di gente incazzata nera perché eccetera eccetera. Stesso ragionamento le prescrizioni. Come vi dicevo, tutto quello che abbiamo detto fino adesso si ripercuote anche su una creatività nell'assunzione, cioè sì, lo prendo, ma ne prendo una in meno, lo pio a un'ora in cui non mi dimentico, quello che vi pare, ma di fatto non è detto che io lo prenda come dovrei. Per cui vedete che, siccome nello step tra il medico e il paziente c'è tutto questo, bisognerebbe immaginare per esempio un feedback. No, bisognerebbe immaginare che il medico si informasse su quello che sta succedendo. Bisognerebbe che il medico o qualcuno per lui chiamasse il paziente e chiedesse: lei sta prendendo il farmaco? Come lo sta prendendo? Come si trova? Che sarebbe una cosa stupida da fare, ma che darebbe un risultato enorme, perché uno si sentirebbe: cioè, cazzo, questo si interessa a come più il farmaco. Cioè, voglio dire, entrate in quest'ottica, perché questo è quello che dovreste fare fondamentalmente. Cioè, ci sono tutta una serie di distorsioni, tutta una serie di dimensioni lasciate libere che potrebbero essere utilizzabili positivamente con impegno contenuto. Che non è che, no? Voglio dire, non ci stiamo inventando niente di particolarmente sofisticato, però dimostrare di avere a cuore il rapporto col paziente tanto da informarsi sulle modalità di funzionamento, di assunzione, eccetera, eccetera, del farmaco, già da un punto di vista di costruzione di un rapporto qualitativo sarebbe un passo avanti infinito. Poi abbiamo la mediazione. Non è detto che nel rapporto tra il medico e il paziente non intervenga qualcun altro. Quindi vedete che i due punti finali possono in qualche misura essere uniti, nel senso che sì, c'è appunto la moglie, il compagno, l'amico, il parente, il genitore, tutta una serie di persone che possono, seppur a te non ti è venuto in mente, metterti la famosa pulce nell'orecchio, per cui dovresti anche da quel punto di vista tenerlo presente e poi accadere. Può esserci un problema o comunque un ruolo del farmacista, che anche lui ha comunque nella catena del farmaco una sua importanza, no? Poi c'è comunque un odio reciproco fra medici e farmacisti impressionante, perlomeno quelli che conosco io ogni volta parlano malissimo gli uni degli altri appena possono, il che non è che, aiuti questa catena del farmaco, perché tu, quel medico ti dà una cosa, il farmacista è quello che dice: chi ha dato questo farmaco? E tu dici: come, chi mi ha dato? Il medico è uno stronzo, come uno stronzo, ma mi doveva salvare. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che perturbano e rendono un problema questo passaggio, che invece per il medico è automatico, che il medico ragiona in termini procedurali, per cui io ti prescrivo una cosa e tu te la fai, stop. Ecco, non funziona così facilmente, no? Quindi nella gestione dell'intero rapporto bisognerebbe cominciare a porre più attenzione su queste altre fasi, che invece vengono date per automatiche, no? Per meccaniche, tanto per cambiare. Anche perché spesso e volentieri, soprattutto i chirurghi, hanno una visione del mondo che io francamente non capisco, se devo essere onesto. Dopo un'operazione il chirurgo mi disse: lei fra 10 giorni può andare in montagna come gli pare. Al che io dopo 10 giorni ho augurato al chirurgo di farsi anche lui l'operazione, così poi andava in montagna insieme a me, perché dopo 10 giorni stavo sotto un camion, ancora, perché mi sembrava anche abbastanza normale. Invece loro sono, come dire, poveri, tutto normale, come se ti avessi cambiato un carburatore, esattamente allo stesso punto di vista, perché d'altronde, no? Il fatto che tu possa in qualche modo risentire dell'operazione se non ne fai mai, per esempio, no, questa è una cosa che nell'anamnesi non viene presa in considerazione. Quindi vediamo un attimo meglio di investigare questa cosa attraverso il contributo di uno dei, diciamo, dei più importanti sociologi della salute italiani attuali. Il medicinale, sia esso estratto vegetale o specialità farmacologica, si presenta all'incrocio di più dimensioni. Chi lo prepara deve seguire regole specifiche, chi lo dispensa deve possedere una determinata formazione e una ordinata preparazione richiesta dalla legge. Chi lo usa lo carica di aspettative che solo in parte sono immediatamente collegate alla biologia, perché più spesso sono un effetto di particolari rappresentazioni socioculturali. Quindi, come vedete, nel farmaco, che è un termine platonico addirittura, quindi parliamo di cose che sono presenti nel nostro immaginario e nella nostra cultura da millenni, il farmaco stesso incarna tutta una serie di dimensioni. Nel farmaco non c'è soltanto la cura, per quanto poi il termine cura sia immensamente vario e ricco, ma c'è anche altro, vi ripeto, c'è la dimensione tecnologica, c'è il problema della stima dell'attività che porta il farmaco in essere, la modalità con la quale il farmaco è stato testato, messo in atto, eccetera, eccetera. Tutta una serie di cose che, con l'aumentare, come vi dicevo, di una certa consapevolezza, spesso e volentieri neanche troppo critica, diventa problematico. Per esempio, a tutt'oggi le conseguenze di lungo periodo dei farmaci sono poco certe. Capita spesso e volentieri che un farmaco che era diventato, per esempio, l'Optalidon, se vi ricordate, a un certo punto venga ritirato dal commercio perché si è scoperto che dopo 15 anni comincia a fare scherzi stupidi. La domanda ovviamente è: come faccio a saperlo? È un problema, ovviamente. Nel senso che noi venivamo da una tradizione di test di lungo periodo, più o meno lungo quello che comunque si riteneva fosse sufficiente, quindi 5 rotti anni, che però sono dei test aneconomici, no? Antieconomici. Nel senso che se il farmaco lo vedo nella sua dimensione economica, è una merce. Anche questo bisogna prendere in considerazione. E se è una merce, devo guadagnarci. Come faccio a guadagnare sul farmaco? Quando investo un sacco di soldi in una ricerca, perché, no, prima di tutto devo trovarlo, poi devo passare 5 anni a fare esperimenti, prima sugli animali, poi sugli uomini, per vedere che quello che ho trovato non sia catastrofico. Capite che, no, diventa chiedere tanto a un'azienda. Infatti io mi domando perché lo facciamo fare all'azienda, ma questo è un altro discorso. L'azienda vuole accelerare i ritmi. Allora che fa l'azienda? Dice che bastano 2 anni e noi ci fidiamo, perché lo dicono loro, lo sapranno, no? Più o meno. Dopodiché, come fa i test? Non li fa su dei campioni che siano più o meno equiparabili al nostro, li fa in India, non so se lo sapete. In India una delle professioni più diffuse è quella di fare il tester di medicinali, perché ti danno due soldi, perché in India ovviamente, e tu mandi giù e vedi che succede. D'altronde, se no non mangi, per cui c'è tutta una serie di logiche su questo. Però capite che, come dire, la dimensione della prevenzione, la dimensione della previsione comincia a risentirne abbastanza di questo discorso. E quindi tu poi porti il problema: che mi farà sto farmaco? Tornando a quello che dicevamo prima, non solo nell'immediato, ma mi sto distruggendo il fegato? Sto facendo molto male? Che succederà? Si assommano le cose nel mio fegato, nei miei reni, eccetera, eccetera. Mano a mano che tu scopri e impari queste cose, ti poni problemi ulteriori. Prima non te li ponevi questi problemi, non lo sapevi. Per cui la questione era abbastanza più semplice per certi versi. Oggi come oggi diventa una questione invece molto più complessa. senza ragionare ulteriormente sulle dimensioni etiche della questione. Per esempio, io sono malato di una malattia di quelle rare. Siamo 10.000 in tutto il mondo ad averla. Che interesse ha un'azienda farmacologica a fare ricerche su sta malattia? Quindi, da un punto di vista di diritti, questa organizzazione della ricerca farmacologica nel privato genera problemi, perché io mi trovo ad essere un malato di serie B, semplicemente per il fatto che la mia malattia non è economica. Cioè, perché se tu pure la trovi la medicina, siamo in 10.000 a comprartela. Allora, o me la fai pagare uno sfracello, e in linea di massima non è detto che questi 10.000 siano tutti ricchi, oppure va a finire che tu la medicina non la cerchi neanche, perché chi ti restituisce i soldi? E quindi io mi trovo ad essere un malato, figlio di un dio minore. C'era un film tempo addietro, non so se vi ricordate, che parlava esattamente di queste tematiche. Quindi anche la dimensione economica del farmaco crea dei problemi da un punto di vista etico-morale. Avete visto tutte le campagne, forse avete sentito parlare di tutte le campagne per la diffusione dei medicinali anti-AIDS in Africa, i problemi dei brevetti, il problema dei medicinali che non sono in qualche misura taroccati, tra virgolette, per aggirare il problema dei brevetti. Tutta una serie di comportamenti che in un'ottica economica hanno un loro senso, ma che comunque te creano disagio, perché dici, come è possibile che ci stanno a porre il problema quando ci sono milioni di bambini malati? No, tu dovresti dire questo in qualche modo, anche da un punto di vista di immagine, fai meno spot in televisione, regalagli più medicine, che ci converrebbe un po' a tutti. Però è chiaro che, come vedete, le dimensioni sono molte, molto articolate e molto confliggenti le une con le altre. Perché ci sarebbe il famoso giuramento di Ippocrate da qualche parte là dietro, che però, no, in qualche misura risente di tutta questa articolazione. Come dicevamo, questo è sempre Damien Hirst, nel farmaco ci sono tutte queste dimensioni. Non abbiamo parlato di quelle magiche finora, però ci sono e come. Se voi andate a prendere le ricerche sull'utilizzo del farmaco, scoprite che moltissimi sono soddisfatti semplicemente di averlo a casa. Non lo prendono, tanto per tornare a quello che dicevamo prima sulle modalità di assunzione del farmaco. Basta loro che ci sia, di condividere lo spazio col farmaco, perché evidentemente il farmaco arriva ovviamente da 2000 e rotti anni, ma si è caricato di tutte queste altre dimensioni solamente di recente. Prima era qualcos'altro. E nella nostra memoria storica, nel nostro vederlo, c'è ancora questo qualcos'altro. No? Che è quello che intercetta evidentemente tutta un'altra serie di dimensioni e spiega in parte, perché non voglio dire assolutamente che si tratti soltanto di dabbenaggine, ma spiega in parte le medicine alternative. Cioè, la speranza del farmaco miracoloso è più o meno la speranza del Sacro Graal, da un certo punto di vista. Come equivalenti simbolici siamo lì. Cioè, trovare la sorgente dell'eterna giovinezza, quel qualcosa che ti salva. Di fatto, la dimensione religiosa è centrale, perché il farmaco è uno strumento di salvezza. In certe condizioni, prima o poi, capita. Perciò capite che questo rapporto con la salvezza è un rapporto anch'esso che va preso in considerazione, cioè anche la virulenza del rapporto col ceto medico, per certi versi oggi, va intesa su questo registro, non tanto su quello della realizzazione pratica, quanto su quello del millenarismo tradito. Cioè il problema con la medicina corrente è che prometteva salvezza che non ha dato. Capite? E il tema della salvezza per noi è centrale perché, come credo di avervi già detto, uno dei nostri problemi principali è il problema della morte. Sono cose sulle quali non puoi ragionare come se fossero altre. Non so se mi spiego. Il meccanico può dirmi, sì, ti riparo la macchina. Se non me la ripara, me incazzo fino a un certo punto. Ma quando il medico mi dice, sì, ti salvo la vita e non te la salva, e lì non è così a un certo punto. È molto di più. Non solo il fatto che stai rischiando la vita, ma anche il fatto che avevi creduto in lui. Capite? Cioè nel rapporto col medico la fiducia è centrale, perché ci sono in gioco cose che per noi sono importanti, molto più importanti di altre. Dov'è il problema? Che quando io ragiono in termini economici o meccanici, questa cosa non la vedo. Non so se mi spiego. Non me ne accorgo, non me ne rendo conto e quindi non riesco a costruire dei processi e degli scambi con quello che ho davanti che la prenda in conto, mentre è centrale. Cioè tu col medico parli di salute, ma non solo di salute, parli di vita. E questo è una dimensione che non c'è altrove e che dovrebbe portarti a certi comportamenti, a certi tatti, tanto per dirne una, a certi modi di dire le cose, tante formule che sono complesse, no? Laddove il linguaggio tecnico, gergale, non aiuta per niente, chiaramente. Quindi non solo ti dicono cose terribili, ma te le dicono in modo che tu non le capisca, per cui le capisci dopo. Insomma, diciamo che la questione è abbastanza complicata. Tenete presente però che il problema magico-simbolico i creatori dei farmaci lo conoscono bene, perché non è casuale che Hirst riesca a fare delle costruzioni estetiche con i farmaci. Guardateli quanto sono carini, scintillano, bei colori, tutta una serie di cose, dei gusti ulteriori, per cui prendi una medicina che però sa di limone, sa d'arancio, sa di miele, sa di tutta una serie di cose. Cioè, quindi evidentemente tutto il versante estetico, nel senso di sensoriale, nel senso di appercettivo del farmaco, chi produce il farmaco lo conosce molto bene. Non ti danno le pasticche bianche, quelle che te si incollano la lingua, sono quelle dei farmaci, come si chiamano? Generici, giustamente, no? Che quelli sono il farmaco, cioè questo è quello che ti fa bene, quindi non abbiamo bisogno di tutte queste stronzate per vendertelo. Però vedete che sono dei discorsi abbastanza significativi, e spesso e volentieri tu il generico non lo prendi. Sebbene te l'abbiano spiegato in tutte le lingue, abbiano fatto i piccoli cosi, il farmacista te lo dica, guardi che è uguale, perché no, io voglio quello. Allora, quando io dico voglio quello, è chiaro che sto facendo un gesto che non è né razionale né economico, perché mi costa il doppio, né di massimo, o anche di più. Sto facendo una scelta che è fondata su altro. È fondata magari su ragioni mnemoniche, nel senso che lo prendeva mia madre, me ci hanno curato da piccolo, lo uso da un sacco di tempo. Tutta una serie di ragionamenti che sono affettivi, non sono razionali. Capite? Lo prendo perché è più bello, perché è più levigato, perché quello che è levigato e scintillante a me piace di più, perché me l'hanno insegnato da tanti anni che le cose scintillanti sono meglio. Voi andate al supermarket e trovate delle mele che sono una cosa che tu dici, ma come le fanno con lo stampino? Non sanno di niente, però scintillano. No? Se voi andate a vedere i record della coltivazione di mele in Trentino, scoprite che fino a 50 anni fa c'erano 220 tipi di mele, adesso ce ne sono 5. Tanto per il letto di Procuste. Questo è il letto di Procuste. Il fatto che non ci sono più le mele che erano brutte. Erano buone, sapevano di mela, però erano brutte. Allora adesso abbiamo delle mele che sembrano mele, ma non lo sono, in ultima analisi, perché non sanno di niente. Però a me non interessa il sapore, mi interessa la vista, perché la nostra cultura è centrata sulla vista in un modo che è diventato patologico pure quello. A noi basta guardare, nella grandissima parte dei casi. E abbiamo sviluppato tecnologie che consistono nel guardare. Ripeto, la televisione non è casuale. Noi siamo spettatori, da 300 anni a sta parte siamo spettatori, e quindi guardiamo, e quindi quello che ci piace è vedere una bella mela, che poi sta mela, ripeto, non abbia nessun tipo di riscontro con l'oggetto mela che mi ricordo io, quella che prendevo dall'albero, con i bitorzoli, brutta, impolverata, che però, caspita, sapeva di mela, questo no. Allora è ovvio che io prendo questo che scintilla, perché questo scintilla, quell'altro è grezzo, e quindi anche lui è di seconda classe, di secondo piano. Quindi vedete che pure su questo c'è da fare tutto un discorso estetico. Nell'estetica ormai l'abbiamo dappertutto, perfino nei farmaci. E devo dire, da questo punto di vista, questa scelta di creazione artistica è molto interessante, perché mette in luce tutta una serie di dimensioni dell'oggetto che tu lì per lì non avresti, oltre ad essere bella, perché questi armadietti sono bellissimi, devo dire, peraltro. Oh, qui andiamo in un altro versante della questione. Abbiamo visto tutte le ragioni soggettive per le quali uno può non prendere un farmaco. Poi ce ne sono pure altre, però, no? Per esempio, uno dei motivi per cui probabilmente lo prendi, dicevamo, è che sei malato. E su questo c'è poco da discutere. Uno dei motivi per cui non lo prendi, invece, potrebbe essere economico, nel senso che non hai proprio i soldi per comprarlo. Hanno deciso che non rientra nelle fasce scontate della mutua, è uno di quelli che è frutto di una ricerca particolare e di conseguenza costa tanto, e tu vorresti curarti perché ti hanno detto che anche funziona, ma non puoi, semplicemente non ti puoi curare, non ci arrivi, e come fai? Vai a rubare? Beh, a volte potrebbe essere un punto di vista, però ad ogni modo il versante economico è un versante che non solo rileva da un punto di vista macroeconomico, ma anche da un punto di vista microeconomico. Devo potermi permettere il farmaco che mi viene prescritto, se no è un cavolo, è tutt'uno. Facciamo il supplizio di Tantalo, vedi che questo ti farebbe bene, però mori uguale perché non te lo puoi comprare, che è quello che succede spesso e volentieri se vedete i serial americani, no? I serial americani, se tu non hai l'assicurazione ti puoi ammazzare col gas per i motivi che dicevamo prima, sei stato cattivo e il Padre Eterno ti ha condannato, e quindi non vedo perché dovrei darti farmaci io. Quindi quella è una delle questioni. Dopodiché, come abbiamo già accennato, il modo di uso, che può non essere ovvio, può essere non contemplabile da uno che ragiona in termini universalisti come meccanici, ma che spesso e volentieri effettivamente porta. Allora magari ne prendi uno solo, oppure magari ti limiti a mettertelo sul comodino o ce l'hai dietro, per ogni evenienza, per tutta una serie di formazioni mentali che ti portano ad acquistare questo farmaco. E tenete presente che questa in particolare spesso e volentieri è un'ottima leva economica, perché tutti noi a casa abbiamo armadietti zeppi di farmaci che scadono, perché non li usiamo, perché li abbiamo comprati pensando che li teniamo lì nel caso che, e questa è una componente estremamente magico-simbolica, no? Perché cosa sta? È una forma di scaramanzia, da un certo punto di vista. Io ho il farmaco, così se per caso, però, come dire, in un certo senso sto anche facendo gli scongiuri che non, per cui preferisco buttare poi il farmaco, dicendo, vedi, da 5 anni che non mi è successo niente, era un prezzo che potevo pagare. Però vedete pure che non è un utilizzo razionale del farmaco. Il farmaco lo compri quando ti serve, in linea di massima, perché prepararsi a casa con tutta una scorta, no? E che è uno dei motivi del problema della sanità italiana, per esempio. Ovvero sia che l'italiano medio compra farmaci e fa analisi in quantitativi industriali che non hanno nessuna rispondenza con la prassi. Capite? Quindi è evidente che l'analisi e l'accertamento, di nuovo, non hanno un senso razionale molto, molto spesso. L'analisi e l'accertamento sono magico-simbolici, come dire, un rituale che mi garantisce che sono sano. E non mi faccio l'accertamento per vedere se ho qualcosa che non va, lo faccio per vedere che non ce l'ho, che è diverso. Poi mi dico un sacco di cose, tipo così almeno ho delle analisi aggiornate e quando dovesse servire il medico sa con quando fare il paragone rispetto ai miei parametri. Però sono delle, come dire, giustificazioni. Nella gran parte dei casi io voglio curarmi, a prescindere che io sia sano o meno. Il motivo per cui la sanità italiana è un disastro è questo, nel senso che tu, se tu parli con i medici di base, te lo dicono, e spesso e volentieri anche con i farmacisti, se tu non dai una medicina al paziente, quello pensa che sia incompetente. Capite? Perché siamo arrivati in questa logica di intervento diffusa per la quale il medico te deve curare, qualsiasi cosa tu abbia o meno, qualcosa deve dartela. E quindi te trovi a casa armadietti zeppi dei medicinali che non servono, che non ti sono mai serviti, che rischiano di farti male se li assumi, perché abbiamo quelli che non prendono i medicinali che dovrebbero prendere, ma abbiamo pure tanta gente che prende medicinali che non gli servono a niente, molta di più. Capite perché? Perché il meccanicismo di cui parlavamo prima è all'opera. Arriviamo alla condivisione sacrale del medicinale. Non so se conoscete i parti nuovi che fanno le nuove leve con le medicine, che prendono un'insalatiera così, ci buttano dentro tutte le medicine di casa sciolte e le mandano giù a manate. Ecco, ci abbiamo anche questo, no? Perché la logica, purtroppo, se ci pensate, la logica meccanica si è diffusa. La logica meccanica è quella che dice che se io devo provare qualcosa, ho bisogno di qualcosa che me lo faccia provare, perché io di mio non provo niente. Allora, assumo una droga perché mi fa stare allegro. Poi assumo un qualcosa che mi faccia smettere di stare allegro, perché altrimenti sono troppo allegro. Poi prendo qualcosa che mi faccia stare meglio, perché avendo assunto le cose prima mi sono devastato lo stomaco e quindi devo dormire. Poi mi sveglio e devo reintegrarmi un attimo. Cioè, tutti questi passaggi che sarebbero naturali, noi non li vediamo più in questa chiave. Noi abbiamo bisogno di qualcosa che ce lo faccia fare. Perché ragioniamo con le macchine per fare certe cose hanno bisogno di un certo intervento. Quindi abbiamo da una parte tutto il mondo degli integratori, no? Sei alto 1,75 m, castano, devi prendere questo, lo zinco è fondamentale per te, tu hai più di 50 anni, bombardati con quest'altro che vedrai stare benissimo, ma di fatto ti manca sempre qualcosa, no? C'è sempre qualcosa da prendere, perché la tua vita normale non è in grado di farti vivere come le persone normali, e su questo probabilmente hanno anche ragione, visto che mangiamo quelle mele del cavolo di cui parlavo prima, probabilmente nell'alimentazione normale mancano delle cose, ma è un problema che andrebbe affrontato a monte, no, con gli integratori, no? Dovresti dirmi, ricomincia a mangiare come le persone normali e vedrai che non ti servono gli integratori. No, noi non solo corrompiamo la catena alimentare, ma ci mettiamo sopra un altro mercato parallelo che è quello degli integratori, e su questo siamo a posto. Poi dopo ci sono i medicinali. Sti medicinali, sti farmaci, servono sempre? Problema serio. Ricordiamoci che c'è un versante economico, no? Quindi a me conviene trovare nuove malattie, perché se trovo nuove malattie, trovo pure nuovi medicinali, trovo nuovi bacini d'acquisto. Per cui prendiamo per esempio il Ritalin. Conoscete il Ritalin? Un altro psicofarmaco, che è quello che viene utilizzato per curare la famosa ADHD, ovvero sia la sindrome da deficit d'attenzione. La sindrome da deficit d'attenzione non c'era fino a un certo punto, finché è uscita non mi ricordo quale specifica di quelle americane, che loro sono bravissime a fare specifiche. Come l'hanno scoperta, improvvisamente c'erano 7 milioni di malati. Fantastico. Chi è il malato della ADHD? Il bambino vispo. Questo è il problema. Il bambino vispo è un malato di una sindrome di carenza dell'attenzione. Che succede quindi? Che sto bambino vispo, che a me mi rompe le palle perché mi crea problemi con la babysitter, non riesco a portarlo nei posti, la mamma ha da fare, il papà ha da fare, la televisione non basta, posso mica lasciare che giochi e faccia il bambino? No, gli do una bella mazzata con un psicofarmaco da piccolo, così lo piallamo e non se ne parla più. C'è successo un finimondo in Italia con Ritalin, credo lo saprete. Prima non lo hanno adottato, poi c'è stata una guerra, ci sono state le associazioni che non lo volevano, mo se stanno riprovando un'altra volta. Perché? Perché è comodo avere delle malattie. Uno, perché sono uno strumento di controllo sociale, come dicevamo prima, per cui fanno comodo al sistema di potere in sé. Due, perché fanno comodo a quelli che producono i farmaci, che ti dicono, con Ritalin posso fare le ricerche per curare quei 10.000 che altrimenti, poveracci, schiatterebbero perché non ho una lira per farlo. Molto interessante questa teoria. Però di fatto quello che noi vediamo è la medicalizzazione costante. Con le ultime, col DPS, come si chiamano quegli affari specifici che fanno uscire gli americani, che, con la psicologia, DPM, DMS, non mi ricordo, insomma, c'è una raccolta di tutti i sintomi del mondo. Io sono malato per un sacco di motivi, perché pare che sia una forma di malattia anche andare a mangiare da soli la sera. Ora, se tu disgraziatamente lavori in un posto dove non conosci nessuno e vai a cena da solo, io non mi sento malato, mi sento semmai un minimo sfigato, ma non mi chiamerei un malato. Ecco, invece hanno medicalizzato pure questo, per cui arriverà prima o poi qualcuno che mi dice, senta, le posso dare questa panoplia di cose che lei adesso assume prima una poi l'altra ed è contento? E io dirò, no, il lambrusco preferisco. Però voglio dire, capite che questa costruzione di malattie, e ci avete un articolo in proposito, soprattutto sulla depressione, lì proprio una festa perenne, fa comodissima la depressione, non si capisce cos'è, non si capisce come curarla, per cui ti puoi sbizzarrire, è anche una fonte economica centrale. Quello è il problema. Cioè, il grande giro di soldi dell'industria farmaceutica non la fai con le medicine utili, la fai con le medicine inutili. La fai con delle medicine che sarebbero inutili se vivessimo in una cultura normale, per esempio, perché vi ripeto, se voi andate a prendere psicofarmaci, rallegranti, tranquillanti e tutta sta categoria che ha a che fare evidentemente con dei disordini spirituali più che fisici, quelli sono la grandissima parte del fatturato. Prozac si vende come le patate, 300% di aumento di anno in anno, perché sei triste, sei depresso, ma non è colpa tua, è colpa del fatto che abbiamo messo in piedi un mondo che fa ridere, e quindi sei depresso. Ovviamente come faccio? Correggo il mondo? No, ma più il Prozac, che è più comodo. No? Però capite che insomma c'è una forma di serpente che si morde un tantino la coda. Ora, scusatemi, ho sentito una campanella. Ok, allora altro piccolo break. Oggi andiamo un po' più lunghi. Allora, ci manca tutta una parte piuttosto interessante, per cui, visto che poi a mezzogiorno chiudiamo, la prenderei in conto. Allora, vedete che l'ultima voce della slide parla di un modello di successo. Ora, dovremmo dire fondamentalmente cos'è un modello di successo inizialmente. Il modello di successo è un modo, uno strumento, che le società e le culture utilizzano per suggerire ai loro componenti dei comportamenti, chiamiamoli virtuosi, no? Ovvero sia, sono un modo per aiutare coloro che non hanno le idee molto chiare su cosa fare della propria vita, come orientarla e via discorrendo, dicendo, guarda, se fai questo, noi ti valutiamo, noi ti valorizziamo, noi ti apprezziamo. Quindi, dovendo in qualche modo scegliere fra più comportamenti, se adotti questi è meglio. Okay. Ovviamente questa cosa la dobbiamo interpretare alla luce di quello che abbiamo detto finora, ovvero sia dell'immaginario meccanico, dell'immaginario economico, di tutta una serie di leve, di spinte sociali che ci portano verso un conformismo verso certi modelli. Di fatto, qual è il modello di successo attuale? Il modello di successo attuale lo possiamo individuare in due grossi campi semantici, diciamo. Da una parte c'è il manager e dall'altra c'è lo sportivo. Non è casuale che lo sportivo sia gettonatissimo e testimonial. Perché lo sportivo di fatto incarna esattamente quello che dicevamo prima. Lo sportivo è la performance fatta individuo. Ovviamente lo sportivo vincente, il momento in cui non vinci più, no? Per esempio saprete che Tiger Woods, per esempio, al momento sta passando un brutto quarto d'ora perché gli hanno levato tutti i contratti, perché dice sì, sarai sportivo, vincerai, però sei anche un fedifrago, uno zozzone. Sì, non te regoli anche lì di nuovo, e quindi a un certo punto non possiamo pensare, no, che... Però il punto centrale è questo, perché ci interessa? Perché appunto uno ci dimostra che la salute è efficienza e performance, no? Quindi conferma questo nostro punto di vista relativo a chi sta meglio. Poi ovviamente unisce nella logica dello spettacolo la forma fisica con la bellezza. La bellezza delle proporzioni, la bellezza della... una certa bellezza evidentemente, no? La bellezza della macchina per certi versi, perché sullo sportivo vedi i muscoli, sullo sportivo riesci a leggere il gesto atletico nella sua bellezza assoluta, perché lo sportivo media il valore economico della sua immagine attraverso il sovrapprezzo della bellezza. Quindi non tutti gli sportivi, ma gli sportivi belli. Tant'è vero che, se avete notato, molti sport cambiano le proprie regole o nascono proprio ad hoc per gli sportivi belli, non so, il beach volley per i maschietti, no? Lo guardi per il gesto atletico, lo guardi perché quelle che lo giocano sono più o meno svestite. Problema. Le grandi, il tennis, no? Il tennis fino a qualche tempo fa aveva una mise che era estremamente sobria. Salve. Prego. Aveva una mise che era estremamente sobria. Adesso le tenniste in particolare, ma anche gli uomini, si vestono un po' come gli pare, e il come gli pare sta a significare che si vestono in modi che siano, come vedete, piacevoli da vedere, che siano spettacolarizzabili, che siano vendibili. Quindi anche qui il gesto sportivo ha una serie di dimensioni che non sono semplicemente il gesto sportivo, cioè De Coubertin, per carità, tutta la mia stima, però purtroppo oggi regge poco come discorso, no? E soprattutto però permette lo sportivo di tradurre l'idea di performance in un'immagine, di vedere la performance. Quindi che succede? Che nella logica del modello di successo non solo lo sportivo per la sua performance diventa importante e normativo, ma anche lo sportivo come forma fisica. Per cui se tu vuoi avere successo, se tu vuoi trasmettere un'immagine di successo, devi avere una forma fisica che si avvicini il più possibile a quella dello sportivo, anche se non fai sport. Questo è il divertente della questione. O sei tenuto a fare sport per avere quella forma fisica. E torniamo a quello che dicevamo della palestra, no? Tu oggi vai in palestra non tanto perché ti piace fare sport, ma perché devi fare sport. Devi fare sport per dimagrire, per l'estetica fondamentalmente, per andare al mare, no? Tant'è vero che i picchi di iscrizione in palestra quando ci sono? Poco prima o poco dopo il mare, perché sei andato al mare e ti sei visto che sembravi un provolone e hai detto, oh caspita, adesso torno a casa e gli do una bella piallata. Il fatto che a te ti diverta fondamentalmente stare sul divano a guardare la televisione è un problema. Non lo puoi adottare questo modello di comportamento, perché poi diventi quadrato e quindi al mare non sei carino. Quindi, come dire, questa frequentazione... Tra l'altro poi questo diventa anche un must a livello lavorativo e professionale. No? Tu sei a contatto col pubblico, spesso e volentieri, quindi se sei a contatto col pubblico devi avere dei parametri, devi essere fatto in un certo modo, non puoi avere più pancia di un tot, non puoi avere più questo di un tot, devi avere un certo colorito per cui devi fare lampade, insomma tutta una serie di cose che, come vedete, scimmiottano lo scopo, perché tu sei sano perché hai un certo colorito, perché stai all'aria aperta. Se tu sei giallo perché ti sei fatta la lampada, che cosa lo stai facendo a fare? Perché ormai se sei sano, se sei di successo, devi essere abbronzato. Ripeto, anche questo, fino a 200 anni fa, per carità di Dio, le nobili donne andavano in giro con l'ombrellino parasole per evitare di abbronzarsi, perché la donna doveva essere bianca. Perché il contadino era abbronzato, quindi era assolutamente impensabile che tu sei successo, sei abbronzato, perché vuol dire che stai in mezza... Capivano lì ai tempi, no? Oggi invece sei abbronzato perché ti sei fatto l'ultima doccia possibile e immaginabile con tutte le radiazioni del caso, gli aromi, le pernacchiette e quello che ci serve, e quindi sei contento come una Pasqua. Però, ripeto, il problema è lì. Questa cosa diventa normativa. E se diventa normativa, diventa anche un vostro problema, perché vuol dire che moltissimi riterranno di essere malati perché non hanno quella forma. E interverranno in proposito. E si faranno le liposuzioni, si faranno la chirurgia estetica, come no? Magari no. Magari no, però lo faranno e come? Voi saprete, forse, se non lo sapete ve lo dico io, che soprattutto per noi maschietti, che siamo ultimamente ancora più deficienti di quello che eravamo prima, quindi prima ci risparmiavamo una serie di comportamenti, adesso invece li abbiamo sposati proprio con entusiasmo, allora che facciamo? Per esempio ci sono degli interventi di chirurgia estetica ad hoc per farci la tartaruga degli addominali sullo stomaco. E come si fa questo? Ti scuoiano, te fanno tutto... C'è poco da ridere. Te fanno tutte cicatrici all'interno dell'altra parte che all'esterno risulteranno come se avessi muscoli. Per cui tu sarai completamente una fregatura. Perché sembrerà che tu abbia muscoli, ma i muscoli non ce l'hai. Però al mare, questo, no? Come vedete, c'è una separazione fra funzione estetica radicale. Ma non solo. C'è anche un intervento che è molto doloroso, che serve a darti la forma ai glutei. Che è come a dire che ti aprono e te legano come un arrosto. Te modellano il gluteo, anche se tu non hai camminato mai in vita tua, che sembri un maratoneta. Ed è una cosa che fa un male cane. Giorni e giorni di sofferenza, perché capite che un muscolo legato a vivo, bene o male, quando passa, no? Quando passa l'effetto dei tranquillanti sono dolori. Però, com'è? Chi vuole essere bello deve soffrire, mi sembra di ricordare, no? Ecco. Allora, non ci limitiamo alle scarpe col tacco 12 o 14, ma andiamo in giro a legarci i muscoli. Capite che questo è qualcosa di più di un problema estetico. Comincia a diventare un problema serio da molti punti di vista, soprattutto per quelli che dovrebbero gestire questi interventi in modo sensato. Nel senso, che intervento faccio io? Un intervento che serve veramente o un intervento che secondo me serve meno? Ma parliamone, serve meno? Cioè, se uno è disposto a farsi legare come un prosciutto pur di sentirsi a suo agio, quanto serve questo intervento? Cioè, nella sua economia di vita, quanto serve se lui è disposto a farlo? Sono in grado di dire che è più importante di una ricostruzione di un'articolazione o di una chiusura o apertura di una valvola mitralica? È un problema. Cioè, come dire, vedete che quando comincia a entrare in quest'ottica la cosa non è ovvia, non è ovvia per niente, perché se uno è disposto a farsi crocifiggere pur di raggiungere un suo ideale estetico, quanto è importante per lui questo ideale estetico? Cioè, se non lo raggiunge, quanto sta male? E questo star male è uguale o meno a uno che sta male per ragioni oggettive, perché appunto c'è il soffio al cuore o deve subire un'operazione impegnativa o che? Non è facile, però crea delle grosse distorsioni, perché per esempio negli Stati Uniti non si riesce più a trovare un neurochirurgo o un cardiochirurgo. Perché? Perché il giovane che va a fare chirurgia, nell'ottica che abbiamo visto, non va lì per curare la gente, ma va lì per incassare il più possibile. E oltretutto per mettersi in una posizione di vita comoda, per cui è più probabile che te facciano storie se fai un intervento in neurochirurgia che non è detto che vada bene perché, per carità di Dio, o è più probabile che te trattino bene se tu fai una ricostruzione vaginale, una ricostruzione articolare, modifichi nasi, amplifichi zigomi, cioè tutte cose che bene o male non è che siano così pericolose. Quindi abbiamo una montagna di chirurghi estetici e non abbiamo più cardiochirurghi, perché il cardiochirurgo lo sa che non è detto che va bene l'intervento, anche se ti dice che non c'è problema, ma lo sa benissimo che sta scherzando col fuoco, che non è detto che porti a casa il risultato, non è detto che non gli facciano una bella causa di quelle serie che lo mettono in ginocchio. E quindi non ce va, tanto perché il giuramento di Ippocrate. Quindi non si riescono più a trovare. Le risorse del sistema sanitario americano vanno molto di più nella chirurgia estetica che non negli ospedali e nelle divisioni d'ospedale che dovrebbero teoricamente essere più importanti. Quindi se dovessi giudicare dall'allocazione delle risorse, io arguirei che è molto più importante un intervento estetico che non un intervento in corpore, come si dice. Però è oggetto di discussione. Però vedete come questo tipo di ragionamenti sia endemico ormai nella professione, cioè non si può continuare a pensare alla gestione dell'affare sanitario, della dimensione sanitaria, come se fosse semplicemente relativa a chi sta male, perché non è così, perché c'è stato una esondazione di significati, Per cui la cultura, sulla scorta dell'intervento e della comunicazione della dimensione sanitaria, per cui è colpa anche sua, non è che è successo per sbaglio, ma ormai legge in chiave sanitaria una serie di comportamenti e di necessità che non sono sanitarie in senso stretto, capite? Ma lo sono diventate, per certi versi. Perché quando tu sei normativo, quando tu mi dici che per aver successo devi essere fatto così, per me diventa un problema non essere fatto così. E siccome me l'hai detto te, mo risolvi. Non so se mi spiego. È ovvio.
Vabbè, ma la certezza ce l'avevo. Cioè, non è che posso stare tutti 2 metri, qual è che la fa quello, no?
Ma infatti, ma toccherebbe spiegarlo a sti deficienti che fanno i discorsi. Lo so, per carità, siamo d'accordo, però...
Ma non è assi, perché si sta mamminando tutte le certezze, cioè...
Ma io, per carità, voglio dire, io sono d'accordissimo, però il problema è che questo...
Le imprese sanitarie siamo perfettamente d'accordo, ma io ho un seno e sto ben così. Mi trovo ben così che mi vuole, come immagine, mi vediamo così.
Ma siamo d'accordo, però voglio dire, per prendere questa decisione si impone una certa, come dire, sostanza soggettiva, cosa che il mondo purtroppo non rende... Lo dica a me, io sono, come dire, sono un mezzo gnomo, ma va bene, voglio dire... Diciamo che è normale, però il problema, come cerchiamo di entrare nell'ottica...
Volevo dire, tutte...
Ho capito, ma voglio dire, a chi lo diciamo questo discorso? Perché di fatto questi sono processi culturali, non è che c'è molto da girarci intorno, purtroppo è successo. Quindi noi ci troviamo a gestire questa situazione, che non ci piaccia, padronissimi, ma di fatto questo vediamo. Cioè, quando noi abbiamo uno dei regali più diffusi, che è per il 18° anno delle fanciulle, rifai il seno, che a 18 anni che ti devi rifare, in linea di massima, no? Questo ci dice qualcosa. Ho capito, però voglio dire, ripeto, preso atto di questo, però purtroppo noi gestiamo questa situazione. Quindi questa situazione va presa in conto. C'è poco da fare. Cioè, la situazione è tale per la quale al sistema di cui voi siete parte vengono richieste cose che con quel sistema non hanno più granché a che fare, nella grandissima parte dei casi. Capite? Un po' perché il sistema si è impadronito di significati che non avevano a che fare con lui, un po' perché il processo culturale ha favorito questo discorso, perché è chiaro che quando tu cominci a ragionare di salute in termini di efficienza, con l'economia c'è una fratellanza inaudita, no? Ripeto, l'attività fisica di cui parlavamo prima viene fatta non, questa è una cosa che le scienze motorie ancora non hanno capito, ma prima o poi la faranno entrare in testa, non perché così faceva bene agli operai, perché non gliene fregava un accidente a nessuno, ma perché quelli producevano di più, perché se erano allenati nella performance in fabbrica era meglio, se erano già allenati prima era meglio anche la performance in guerra, perché già erano inquadrati, già avevano una forma di allenamento, eccetera eccetera, non c'era da insegnare tutto da capo. Per cui è evidente che lo sport è funzionale. Dopo è diventato questo discorso per il benessere, per tutto quello che a noi piace tanto, ma inizialmente lo sport è funzionale al controllo, al dominio e alla produzione, non ad altro. Lo sport viene riscoperto perché serve a far fare qualcosa agli operai che non hanno niente da fare, come dicevamo la volta scorsa, perché l'operaio, una volta che finisce le 12 ore di turno, non ha niente da fare, perché è in un posto dove non è mai stato, in una città dove non ha nulla d'altro da fare, è in un processo lavorativo che è parziale, e quindi a un certo punto rimane col famoso tempo libero, che gli faccio fare questo? O picchia, o mena, o s'ubriaca, oppure gli faccio fare sport. Facciamogli fare sport. Conviene a tutti. Così è più sano, memore meno. Teniamo presente che una delle risorse più importanti fino ad oggi, e probabilmente adesso si può discutere, ma comunque fino ad oggi, erano gli uomini, non gli oggetti. Nel periodo della modernità fino alla seconda guerra mondiale lo stato forte era lo stato che aveva tanti uomini, perché con quegli uomini faceva la produzione, faceva la guerra, faceva la sicurezza, faceva tutte cose. Quindi la risorsa centrale era il corpo umano, l'uomo, in linea di massima maschile intendo da questo punto di vista, e quindi l'attenzione verso questo versante non era affatto un'attenzione altruistica o filantropica, non c'era proprio il discorso, era strumentale. Un uomo addestrato produce di più. Un uomo addestrato è più disciplinato, un uomo addestrato sa andare in guerra, obbedisce, tutti i bonus del mondo da un certo punto di vista. Quindi quest'idea che tutto ciò abbia a che fare col benessere psicofisico l'abbiamo costruita noi dopo, prendendo atto di tutta una serie di cose, ma inizialmente non era affatto nelle corde della questione. Le Olimpiadi diventano inizialmente, da subito, uno strumento d'affermazione nazionale. I migliori vincono più medaglie. L'alpinismo non è fatto perché ci piace andare in montagna, è fatto per piantare la propria bandiera in testa agli altri e dire siamo più fighi di voi. Quello è il concetto di fondo. Per cui tutta questa serie di comportamenti che nascono in quella fase storica hanno una fortissima accentuazione di questo genere. Poi noi siamo diventati bravissimi, perché l'immagine al tempo non se la poneva nessuno come problema.
Lo sport era un modo per evadere dalla povertà.
Adesso come adesso, certamente, chiaramente, ovviamente, no, sono tutte, comunque, sono tutte, come dire, significati che con lo sport in sé, ricordando appunto De Coubertin, non hanno nulla a che fare, cioè la logica è che se non vinci è come se non ci fossi, no, che è importante partecipare.
In quanto bellezza del fisico e della prestazione della performance ci viene dal mondo greco, in fondo, cioè ci viene dal passato.
Ma non con quel tipo d'accento.
No, non con il tipo d'accento.
Noi l'abbiamo un po', come dire, modificato fondamentalmente. Cioè, poi tenga presente che
il tipo d'accento sicuramente dell'ordine, della disciplina e della guerra, perché non era questa la mentalità con cui facevano sport.
Oddio.
Gli sportivi
insomma,
allora erano comunque sia quelli che facevano le gare, erano comunque personaggi famosi.
Ah, certo, erano decisamente. Erano delle icone della città e tutto quanto, città. Comunque avevano un sovrapprezzo politico
sì,
anche allora.
Un'immagine.
Però diciamo che, come dire, l'allenamento era molto più contenuto e molto più a misura, l'armonia generale era molto più importante, però tenga presente che quella visione è scomparsa per un millennio. Cioè, quando l'abbiamo ripresa, l'abbiamo reinterpretata in modo significativo, perché non era più quello, insomma, noi lo sport in sé ne fregava niente a nessuno nel Medioevo. Prego.
No, bisogna dire che forse in questo senso la sanità, che a questo punto veramente non so più che significa, ha agito in una maniera, voglio dire, veramente anomala, perché per rispettare quella forma fisica, come dicevi tu, che deriva da uno sport, quindi da un allenamento, da un impegno, te la riproduce, no? Chirurgicamente, senza però tutto quello che c'è dietro.
Ma non è colpa della sanità. Il problema, purtroppo, è che questo ci mette davanti a una logica del nostro tempo che è diffusa, no? La stessa logica del doping. Cioè, quando tu guardi più al risultato che al modo in cui ci arrivi, la scorciatoia è ovvia, no? Perché se il tuo scopo è quello di vincere e non di aver fatto una vita che ti porta a vincere, allora tutti i modi per vincere sono leciti: il doping, le autotrasfusioni, tutte le medicinali del caso, la corruzione dell'arbitro, vedi? È quello che vediamo, no? Cioè, dov'è il gesto sportivo? Oggi come oggi è complicato trovarlo, sto gesto sportivo. Quando ti accorgi che i scudetti li vincono perché telefonano e picchiano gli arbitri, quell'altro ha vinto, ha fatto tutte le sue medaglie perché si era preso non si sa che tipo di bomba atomica e quindi era diventata una specie di molla che camminava. Voglio dire, non c'è. Ed è la logica del sistema che porta a questo, perché la logica del sistema nega l'importanza del processo, ma focalizza tutto sul risultato. E ovviamente quando si parla di vivere per progetti non si dice altro, no? Oggi il modo per vivere è quale? Avere dei progetti, cioè pensare agli scopi. Ma quello che conta in tutto questo non è mai tutto il percorso che ti porta allo scopo, ma solo lo scopo, per cui tu di fatto vivi 20 secondi, poi in altri 10 minuti, poi un'ora e mezzo, e tutti gli anni in mezzo non contano a niente, non servono a niente. Vanno compressi il più possibile. Di nuovo, scuola, 5 anni in uno, a maturità, in un batter d'occhio, la laurea, in un amen. Tutte queste cose sono lo stesso. Lo stesso punto, lo stesso fatto della negazione dell'importanza dell'applicarsi, l'importanza dell'allenarsi, l'importanza del costruirsi, l'importanza del fare esperienza, sono scomparse, ma dappertutto, anche nel mondo lavorativo. Capite? E quindi questa è una serie di cose che non è che è colpa della sanità. La sanità si sta adeguando e fa quello che fanno tutti gli altri. Tu, se è importante che tu abbia gli addominali così, non devi fare gli addominali tutte le mattine, operati, tanto uguale. Perché tanto quell'addominale in sé non è che deve fare qualcosa, non è che tu poi una volta che c'è l'addominale devi andare a fare, che ne so, 5.000 flessioni per dimostrare che è vero. Tu l'essenziale è che in spiaggia sembri uno che fa palestra. Opportunamente raccontata la faccenda va benissimo. Perché deve aver fatto palestra e essere fatto due palle così per tutto sto tempo? Non ha senso. Capite? Quindi noi prendiamo dei comportamenti che erano costruiti secondo una logica e li comprimiamo. Come comprimiamo le ore in tre quarti d'ora, come dicevamo, è esattamente la stessa cosa. Cioè, è sempre la stessa dinamica che vediamo in opera, però bisogna identificarla e rendersene conto, perché è chiaro che il momento in cui tu la riconosci anche nel tuo posto di lavoro, poi forse, in qualche modo, io mi auguro che siate in grado di farlo, o contrastarla, o smussarne gli angoli, o cercare di metterne in piedi altre, perché non è la sola dinamica, anzi questa è una dinamica che non funziona, perché la logica generale qual è? Quella che tu puoi essere vincente in un batter d'occhio, senza nessun tipo di applicazione, senza nessun tipo di studio, senza nessun tipo di capacità, no? Prendete la televisione, cos'è il reality se non questo fatto programma? Tu pigli un perfetto imbecille e dopo tre mesi quello è un personaggio. Che vuol dire? Mistero. Si capisce che significhi sta cosa, però è quello che vediamo costantemente in atto. Fra tre mesi quello chi è? Non lo sai più. Quindi da un punto di vista di, come dire, di prassi di vita, questo è devastante. E lo vedete anche dove? Nel fatto che coloro che incarnano questo modello di successo non sono felici. Quello è il problema. Ma perché tu l'efficacia di un modello di successo la dovresti vedere da alcune cose. Uno, che sia, come dire, perseguibile dai più. E qui già abbiamo dei dubbi. Due, che quelli che lo rivestono siano un esempio vivente della sua efficacia. Invece tu prendi Tiger Woods, batte d'occhio è finito. Per dei comportamenti che, insomma, come dire, no, tu ci potresti pure risparmiare, visto che sei questo modello di successo, dovresti essere contento di tuo. No, no. I grandi attori, costantemente su loro la crisi di nervi, alcolizzati, sessuomani, drogati. Che, fate un esempio. Chi è questo che è felice di essere lì dentro al posto di questi? Pochi, anche perché questo modello di successo scade. Quanto sarà bella lei? Quanti anni sarà bella? Quanti altri anni vivrà senza essere bella? Secondo il modello di successo corrente. Cioè il modello di successo corrente ci dice cose assurde. Che tu devi essere, per aver successo devi essere giovane. E noi invecchiamo tutti. Quindi già questa, no, è un errore. In prospettiva è un errore, perché io comunque invecchio. A meno di non diventare, come dicevamo l'altra volta, la sindrome di Peter Pan, cercate di rimanere giovane fino alla fine diventando grottesco, perché no, di fatto l'ultima analisi è quella. Devi essere bello, eppure lì problemi, perché la gran parte di noi, come diceva la signora, bella non è, o perlomeno non così bella, o così, questa a me manco mi piace in granché, però comunque diciamo che sarà bella. E devi essere ricco, questo ancora, no? Se t'applichi un attimo senza troppa attenzione alle cose lo diventi ricco, però vedete che sono tre caratteristiche che sono complicate, no? Perché sono quasi tutte frutto del caso, in ultima analisi, perché di fatto quello che noi vediamo cos'è? Che non c'è un modo istituzionale per diventare queste tre cose. Tanto è vero che facciamo? Che giochiamo tutti come matti a giochi d'azzardo. L'unico modo per diventare ricco canonico qual è? Gratta e vinci per 13 il super. Ragazzi, ma non c'è mica da ridere, è così. Ma pensateci, cioè, se uno fondamentalmente è onesto, no? Se uno fondamentalmente è onesto, quindi non spaccia, non fa prostituire quelle che conosce, non vende armamenti o organi, l'unico modo per diventare ricco così è vincere a Totocalcio. Perché quale lavoro onesto ti permette di diventare così ricco? Nessuno. Capite? Non c'è un modo per diventare belli se non usando cosmetica, chirurgia estetica e tutta questa serie di cose. E soprattutto non c'è un modo per rimanere giovani, lì c'è poco da fare, invecchi. Quindi capite che sto modello di successo, seppure tu dovessi riuscire a risolverlo, non ti aiuterebbe. Perché vivresti col patema di invecchiare, no? So giovane, so frutto di successo, e poi domani, e dopodomani, e fra 30 anni, in un mondo nel quale l'aspettativa di vita aumenta esponenzialmente, quindi noi andiamo per i 90, puoi essere soltanto felice e vivo quando sei giovane? Non è un caso che la categoria di giovane se stenda. No, a me continuano a dirmi che sono giovane, io ho detto, guardate ragazzi, vado per 50, ma quando è che divento grande? Mai? Parliamone, no? Eppure sono sempre giovane. Ormai non so, non c'è più un adulto, manco se lo paghi in giro, perché sono tutti giovani. Che significa? Un'altra volta, no? Sono quelle.
Ci sono sempre figli per ricordarci che siamo vecchi, eh?
Io infatti ho evitato. No. Asserragliato nella mia gioventù. Però, se ci fate caso, sono tutta una serie di costumi e di modi di fare della società che traducono nella prassi questa cosa. Questa cosa è diventata pratica, ovvero sia l'idea generale, come dicevo l'altro giorno, non è che il fanciullino è una libertà mentale. Il fanciullino è andare in giro con Bermuda a 70 anni. E non è quello. Capite? Perché volevo?
Tutti quelli che non si sentono rientrare in questo modello sono marziani, sono tanto pochi.
Cioè, se drogano, quelli che dicevamo prima. No, non sto scherzando, gli psicofarmaci stanno lì apposta.
Non è che abbiamo tutti le tette rifatte, il sedere rifatto, i maschi, quello che si rifà. Non è che siamo anziani, cioè quelli che ci ritroviamo qui oggi, adesso, no?
Sì, assolutamente.
Siamo sempre un gradello, no, nel mondo, ma rispetto a questo processo culturale che lei ci dice sociale, no? Mm-hmm. E ci credo, perché poi se ci penso ci ritrovo, no? Anche cose vicine che uno osserva e dice.
Ma
però
ora
noi dove stiamo? No?
ovviamente nel processo culturale ci sono un'infinità di posizioni, evidentemente, no? Però quello che conta non è il comportamento, diciamo, il picco dell'iceberg, però, come vi dicevo, se io mangio tanto ieri sera, oggi sto a dieta, e questo è uguale. Prego.
Adesso questo magari è un livello di esagerazione quello che abbiamo visto, però io penso che in minima parte ci sia in ognuno il desiderio di prevalere sugli altri, anche il fatto di uscire truccati e vestiti in una certa maniera, magari con una cosa che in già un altro, è comunque una manifestazione di questo tipo.
Sì, sì, ma senz'altro. Ma poi voglio dirvi, è chiaro che non è che l'attenzione alla propria, cioè l'attenzione alla propria originalità per noi moderni è fondamentale, per cui non è che va condannata in sé. Il problema è che purtroppo questo processo culturale, siccome non lo si filtra in nessun modo, poi arriva a degli eccessi. E questi eccessi aumentano, numericamente aumentano. Voglio dire, il fatto che l'utilizzo degli psicofarmaci aumenti di 3 cifre ogni anno, qualcosa dice. Perché è ovvio che tu, magari non sai manco perché, perché magari hai avuto un certo tipo di educazione, quindi non sai perché ti senti angosciato, ma ti senti angosciato. E siccome non sai perché, è una tragedia, perché dove vai a trovare la ragione? Poi dopo magari, se fai una terapia, se prendi quello che è, se fai un minimo di introspezione, ti rendi conto che volevi avere un numero di più di seno, può darsi. Però di fatto l'insoddisfazione è generalizzata, perché questa cultura alimenta l'insoddisfazione. Tu non puoi mai essere soddisfatto, chi si ferma è perduto, è una follia. Perché a un certo punto dovrai anche fermarti, no? Cioè deve essere un momento in cui dici, oh, io qui sto bene, perché no? Non so se ci avete mai pensato. Dicevano i latini, hic manebimus optime, qui stiamo bene, evviva! E che cazzo, ma posso campare per tutta la vita a cercare sempre il nuovo, la novità, il cambiamento, quindi mi cambio i capelli, mi cambio i reggiseni, mi cambio le scarpe, mi cambio il seno, mi cambio il naso. Chi è? Salve. Ah, questo è quello. Prego. Quindi questa cosa è fondamentalmente destabilizzante, capito? Poi dopo magari non si dà nel, no? Non si dà nella vita pratica, negli atti. Però ripeto, percentualmente questi atti cominciano a diventare significativi. E sono significativi in modo preoccupante, perché non so se ve l'ho detto, ma il tatuaggio, che è un'altra di quelle forme che, no? Per carità. Qual è il soggetto di tatuaggio più diffuso? Lo sapete? Il tatuaggio più diffuso. Cioè uno va dal tatuatore e dice voglio questo. Questo è il baffo di Nike. Hai presente Sush? La spunta? Ecco quello. Quindi se noi questa cosa la leggiamo in chiave simbolica, senza essere troppo raffinati, ma è piuttosto evidente, dimostriamo cosa? Che l'aspirazione di questi è diventare un paio di scarpe. Ragazzi, e chiacchiere stanno a zero. Quelli che si fanno il marchio di Nike, quelli che si tatuano, spero nessuno qui, il codice a barre sulla nuca. Pensate all'importanza simbolica di questo gesto. Non è una cazzata, perché non sono cazzate, perché vai lì, te fai le iniezioni, paghi, soffri. Voglio dire, è un qualcosa che è impegnativo. Allora, se tu ti impegni per farti mettere un codice a barre sulla nuca, tu mi stai comunicando cose che sono poco simpatiche. Tu mi stai dicendo che aspiri a diventare una merce. E in questo mondo mi pare anche abbastanza plausibile. Il problema è, sei contento di essere una merce? Se ci pensi? Non lo so. Però da quello che vedo nei comportamenti è un problema. Capite? Questo è il punto. E questi sono comportamenti correnti. Centinaia di migliaia di persone nel mondo si tatuano il baffo della Nike. Poi non so se c'è qualcun altro che se ne mette tatuato anche altri, però questo dimostra, uno, che la strategia di comunicazione della Nike è eccezionale, due, che abbiamo dei problemi piuttosto seri, capite? Perché cominciano a esserci delle non differenziazioni tra categorie, ma d'altronde il consumismo, questo ci dice che è tutto merce, il farmaco, il corpo, la persona, quindi quello è soltanto un sanzionare. Il problema è che questa cosa genera difficoltà, evidentemente, no? Perché in qualche modo è contraria a tutta un'altra serie di nostri istinti, di nostre emozioni e via discorrendo. Ma paradossalmente tu te fai un tatuaggio che dovrebbe stare a marcare la tua originalità, cioè dovrebbe costruirti in quanto individuo unico, non riconoscibile e diverso da tutti gli altri, e te tatui il logo di un paio di scarpe? Hai qualche difficoltà di messa a fuoco o no? Mi chiedo, perché evidentemente da qualche parte un problema c'è. Per non parlare poi di quelli che c'è un tatuatore russo che ora non mi ricordo più come si chiama, che sta scrivendo dei libri in Italia che sono bellissimi, Nilin, mi pare, Lilin, forse Lilin, che dice che lui è un tatuatore, diciamo, di scuola, quindi conosce anche tutta la grammatica del tatuaggio, perché il tatuaggio non è una prassi che vai e te tatui, cioè se tu te tatui quello che sei tatuato nei Maori, tu fai ride perché non sei un Maori, quindi non hai idea di che cosa diavolo ti sei messo addosso. Ma lui dice che al di là di questo vede miriadi di tatuaggi che hanno dei significati che se li sai te viene da ride, cioè l'uomo che si è dato a un certo tatuaggio, dice quel tatuaggio nella cultura d'appartenenza designa una donna in età fertile. E quindi tu vai in giro con delle comunicazioni che sono come di complicate, no? Però tu non ti sei proprio posto il problema. Non so se mi spiego, cioè la tua esigenza in quel momento qual è? Quella di essere diverso da lei. E come fai a essere diverso da te? Te fai tutto un braccio, no? Ultimamente non so quanti ne avete visti, ma sta diventando una cosa, insomma, tra l'altro gli fa male, ma è una cosa semplice, no? Tatuaggi multicolore, estensioni di questi tatuaggi infinite, poi ci mettiamo tutta la chirurgia estetica con laser per toglierli, perché chiaramente il tatuaggio è per sempre, e qui col per sempre abbiamo dei pessimi rapporti noi, no? Quindi i tatuaggi o te li fai con le neck e quindi si estinguono e te sei salvato, ma se per caso ti fai un tatuaggio vero, quello dovrebbe stare a significare, no? Nella logica del tatuaggio è un passaggio serio, e quindi tu quello te lo tieni, non è che a un certo punto ci dici, ma mo mi sono stufato della tartaruga, mi dato un'aquila, perché non è quella la logica. Però è evidente che questa esigenza che non si riesce a comprendere si struttura lungo una lunga serie di cose, capite? Cioè la ricerca dell'essere originali da un punto di vista esteriore evidentemente non poteva che arrivare alla carne, perché i vestiti ormai li abbiamo bruciati tutti, ci siamo messi tutti, al contrario di tutti, gli accessori, le scarpe alte, le scarpe basse, le scarpe verdi, le scarpe gialle, non c'è più niente da fare, per cui non basta il vestito. Per essere originale devi arrivare alla carne, e sulla carne fai un sacco di cose, capite? La carne puoi modellarla in tutti i modi possibili e immaginabili, ti puoi fare i tagli, ti puoi fare i buchi, ti puoi montare i bulloni da cantiere nelle orecchie, puoi fare un sacco di cose che effettivamente ti connotano come uno originale, diciamo tra virgolette in questo caso. Però tutta questa serie di processi e questa serie di pratiche rientra in quest'ottica. Capite? Non c'è un'ottica a monte per la quale nelle culture tradizionali il tatuaggio è una, come dire, un riepilogo di un'esperienza di vita, per cui un certo tipo di tatuaggio significa che sei diventato adulto, che hai superato certi rituali, che hai titolo a fare qualcosa, no? Qualcosa di fondamentale. Per noi il tatuaggio è
il simbolo di un segno particolare,
esatto,
della vita, di una
ma poi
interiore potrebbe essere,
però come dire, diventa una cosa che non si sa, no? Nel senso che dubito che la gran parte di quelli che vedo abbiano questo significato, può darsi, per carità. Però come dicevamo, vedete che poi abbiamo il piercing, il branding, che non so se lo conoscete, ma è farsi marchiare, come le mucche nel Far West, non so se vi ricordate quelle cose, ecco. E quindi quello è un altro. Ci sono le scarificazioni, quindi la prassi della cicatrice, ti fai dei tagli che assumono una certa forma, cioè sono tutta una serie di comportamenti che uno possono dare adito a conseguenze sanitarie, chiaramente, perché se non sono strumenti adatti, se non è capace quello che lo fa, se sono sporchi, se hai delle reazioni allergiche, insomma tutta una serie di complicazioni che ovviamente spesso e volentieri non vengono considerate, ma ci sono. E poi ovviamente c'è il discorso delle protesi, cioè c'è la modifica del corpo per un verso o per l'altro. Una delle ultime più recenti che sta prendendo una piega quantitativamente significativa sono quelli che vogliono farsi correggere il corpo drasticamente, cioè tipo quelli che non vogliono più una mano, quelli che non vogliono più un braccio, quelli che non vogliono più un piede, no? Ce ne sono parecchie di queste cose, sì, lo so, non ne parliamo a un certo punto, però ci sono.
Ma che se lo fanno togliere?
No, e non se lo fanno togliere perché non è possibile. Tra l'altro, perché per legge tu non è che puoi dire sta mano ma avanza, piatevela uno. Però l'idea generale è quella, per cui ci sono degli ambulatori, evidentemente degli ambulatori illegali, dove a volte queste pratiche vengono fatte. Vi invito a guardare più spesso i serial televisivi in tema, perché
i ladri ancora, no?
Sì, ma devi anche rubare, però. Vabbè, questa potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un bel tema per una puntata, di un serial. Però per esempio, non so se l'avete mai visto, ma fino a qualche anno fa era uscito un serial che si chiamava Nip and Tuck, che era esclusivamente focalizzato sulla chirurgia estetica, voglio dire, da un punto di vista culturale è qualcosa di importante, cioè l'idea che un chirurgo estetico possa diventare soggetto di 6 anni. ma adesso ci sono quelle estreme che ti fanno vedere gli interventi. Oh, ma quella era fiction, capite? Quindi il fatto che questa cosa entri nella fiction tanto da originare 6 stagioni di un serial di successo, non puoi non farci caso. Ma quando mai in una cultura di 30 anni fa, per esempio, tu saresti andato a vedere, non so quante, 120 puntate di gente che taglia, incide, tira fuori cose, sangue, grasso, una cosa orribile. No, però non c'è più quello, ma ci sono, come diceva la vostra collega, extreme makeover, extreme makeup, extreme quello che ti pare, ovvero sia gente che si fa prendere e si fa rifare completamente. 3 anni di interventi. Oh, ma sono tanti 3 anni di interventi, eh. Pensiamoci, voglio dire, non è che dice, sai, vado lì, sto lì 3 anni, no, stai lì 3 anni tagliato con le cannucce, con le cose, insomma, voglio dire.
Ho detto, perché evidentemente persone che si vogliono rifare completamente ci hanno avuto problemi di salute seri, se no non ci penserebbe.
È probabile questo, effettivamente. Però, ripeto, pensate un attimo a cosa dovreste star patendo per sottoporvi a 3 anni di interventi. Cioè, io mi rendo conto che noi tendiamo ad avere delle valutazioni su questo argomento che sono tendenzialmente, come a dire, sono scemi. Non basta. Cioè, la spiegazione sono scemi in sociologia non regge. Cioè, se c'è un tale disagio, però tenete presente che questo disagio è lo stesso che peraltro si registra dove? Nel campo dell'alimentazione. Con questo chiudiamo. Però, come diceva giustamente la vostra collega prima, ma tu poi andate a piacere con gli obesi quando la tua cultura è una cultura che costruisce obesi? No. Quindi lì abbiamo costantemente un problema, perché l'obeso cos'è? È il frutto di un consumismo costruito nel modo lineare. Che devi fare? Mangiare, no? Perché più mangi più consumi, per cui sei un eroe della nostra società se mangi tanto. Com'è che l'obeso invece no? Allora com'è che poi invece registra un aumento drastico dei casi di anoressia e di bulimia? È perché la bulimia è il perfectum, mangi e poi vomiti. Per cui hai soddisfatto le esigenze economiche, soddisfi le esigenze morali perché te controlli, si dice più o meno, eccetera. Però vedete che sono difetti, diciamo, disagi che sono generati altrove. È la collettività che ti impone, se sei costruito in un certo modo, se hai una particolare sensibilità e via discorrendo, di diventare vittima di questo. Ma avete presente, non posso mangiare la cosa perché sono tutta ciccia e brufoli, io quella ammazzerei a lei e a quello che ha fatto lo spot, perché se voi la vedete, quella pare uscita da un campo di concentramento, cioè gli si contano le articolazioni della spalla, è uno scheletro che ti dice no, non mangio quello perché sennò ingrasso. Come ingrassi, santi Dio, ma magari tu ingrassassi, che 10 kg ce li vedrai tutti lì, no? No, però il messaggio qual è? Che tu devi essere così, come le modelle, no? Come tutta quella serie di distorsioni perenni da taglia 42 e di tutte ste stronzate che sono assolutamente inaccettabili, o sarebbero totalmente inaccettabili, però rientrano nel modello di successo. Tu devi avere successo di portare 42, meglio il 40, 42 già sei cicciottello col 42, diciamocelo.
Oh.
Allora che succede? Che però ovviamente siccome si sono accorti che non ci si riesce, no? Hanno amplificato il 42. Improvvisamente gente che non portava il 42 porta il 42, ma non perché si è dimagrita lei, è perché il 42 è diventato più comodo, perché toccava in qualche modo salvare capre e cavoli. Però capite che la pressione costante su questo tema non può non causare delle distorsioni. Cioè tu non puoi essere sollecitato costantemente in modi opposti. Da una parte mangi, dall'altra devi essere magro. Come facciamo? Come faccio? Capite? Allora o mi disciplino attraverso la palestra, attraverso la dieta, attraverso tutta questa serie di strumenti che una cultura gentile mette a nostra disposizione, oppure a un certo punto devo inventarmi qualcosa. Il famoso binge eating, quelli che aprono il frigorifero e mangiano tutto quello che c'è dentro il frigorifero, no? Che adesso è diventato binge drinking, così abbiamo tutta una banda di ubriachi che vanno in giro completamente privi di qualunque tipo di logica nella questione. Perché? Perché funziona così. Perché sono dei momenti in cui, come vedete, che cos'è che viene a mancare? Viene a mancare questa disciplina che è diventata insopportabile. Tu non puoi vivere disciplinato sempre. A un certo punto deve esserci un momento, anche i latini ce lo insegnavano, a carnevale serviva, perché a carnevale, basta! E le regole loro erano molto meno impegnative delle nostre. Le nostre sono una rottura di palle perenne. Allora, a un certo punto che succede? Il fine settimana sbrocchi. Nelle culture del nord succede continuamente, da noi sta diventando una prassi pure questo, noi abbiamo tutto quello che passa al convento, più peggio è meglio è dal nostro punto di vista, per cui abbiamo questo rito, il fine settimana sbrocchi, non guardi più in faccia a nessuno, pigli qualunque cosa, mandi giù qualsiasi cosa, bevi tutto quello che trovi, mangi tutto quello che trovi, il lunedì te crocifiggi, perché più o meno, no? Il lunedì tutti in palestra, perché? E se c'è una logica in questo parliamone, perché a me in qualche misura sfugge, ok? Quindi tanto per concludere, perché ho l'impressione che dovremmo essere Sì, siamo nei pressi della chiusura. Vi ringrazio per l'attenzione e vi esorto a riflettere su questi argomenti, perché ripeto, sono una serie di tematiche che sono intrinseche al vostro mestiere, del quale però non parla quasi mai nessuno, fondamentalmente, e sono secondo me invece intervenibili, nel senso che, non, ripeto, non serve sta grande modifica. Averne coscienza già vi mette secondo me in grado di gestire le cose in modo diverso, forse migliore, forse peggiore, non so, comunque diverso, secondo me è comunque già un grosso successo.